Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
Radio Bianconera, buongiorno, direttamente dal comune di Lesa, siamo ospiti della web radio di Lesa che vi consiglio di seguire perché è una radio molto interessante che racconta anche delle vicende nostre in bianconero qua sul lago, giornata grigia, ma oggi abbiamo fatto una scoperta che vi cambierà completamente la giornata. Date retta a me, follow me, stay with us, ragazzi, non ve ne pentirete. C'è Luca in cabina di regia, ciao Luca, ben trovato, la Juve ha vinto, è bello vincere di sabato perché poi la domenica ti metti lì tra un Mosetti, una partita delle women in contemporanea perché c'è grande rispetto del calcio femminile, quindi insomma la partita scudetta l'ha messa alle 11:30 del mattino così non la vista nessuno, e poi magari nel pomeriggio ti guardi un po', punti al pareggio tra Atalanta e Bologna, ma meglio se vince l'Atalanta, tac, 2-0 dell'Atalanta, poi arrivi passando la Fiorentina Parma perché dici beh intanto noi andiamo a Parma, guardiamoci i prossimi avversari, ma anche sta Fiorentina un pareggino in casa male non fa, una bella gufatina, tac, pareggio, e poi il derby finale all'Olimpico. Ma cosa di meglio di un bel pareggione? Magari sarebbe stato meglio non ci fossero stati gli incidenti, vabbè, ma questo è chiedere troppo dal derby romano. E chiudi la classifica al quarto posto, ti risvegli al lunedì mattina, è tutto bello, meraviglioso, nonostante il brutto tempo, ragazzi, siete tutti felici, siamo quarti, abbiamo staccato la quinta, abbiamo super staccato la sesta, la settima, l'ottava che verrà, e intanto siamo a 2 punti dall'Atalanta, che ha una brutta partita al prossimo turno ancora. Noi andiamo a Parma, non è una trasferta facile, ma ce la possiamo fare, con tutto. Tutto è cambiato, tutto è meraviglioso, e poi all'improvviso apri i giornali e tutto il film che ti sei fatto davanti incredibilmente crolla, e poi prepari la trasmissione e ti viene una folle idea: ma come avranno preso gli amici del Lecce questa sconfitta in terra sabauda? Andiamo a guardare gli organi di stampa più seguiti, Pianeta Lecce. Non vi voglio spoilerare niente, perché è uno spettacolo inaspettato, ma che glorifica la sportività del calcio italiano. Cominciamo con la... abbiamo le pillole di Tudor, abbiamo l'uomo d'Igre, di Gregorio. Ora Luca lavora, non è che Luca arriva così, arriva preparato. Bravo Luca, abbiamo la vostra voce, mi raccomando, fuori la voce, oggi è parola ai tifosi, ragazzi, se qualcuno ha un'idea meravigliosa, la sbattiamo pure in prima pagina su tuttojuve.com, vi prendo i messaggi testuali e andiamo avanti fino alle 11. Ieri non c'è stato giorno di riposo, hanno lavorato, però magari lo fanno oggi. Ce lo racconterà Camillo De Michelis, il nostro inviato, sia di Radio Bianconera che di tuttojuve.com, che è là tra J Medical e Continassa, perché è stadio anche, ma anche museo, perché è tutto lì. La Juventus ha dei beni di proprietà, degli immobili, li ha fatti tutti lì. Ha riqualificato l'area e ha i beni. Se anche avesse un debito, dice io ho i beni. Poi ci sono quelli che hanno i debiti e non hanno i beni, vivono e giocano nelle case comunali dell'Haller, però sai com'è. Per un'inchiesta, e l'inchiesta? Non c'è l'inchiesta, non c'è più l'inchiesta. Ma sì che c'è l'inchiesta! C'è una nuova inchiesta, fermi lì, vi raccontiamo tutto oggi. Iniziamo con i quotidiani sportivi. Dai Luca, la Gazzetta dello Sport... Ah, non è finita la giornata, si gioca stasera, il Napoli con l'Empoli, Antonio... Vota Napoli, attenzione, alle 20:45 contro l'Empoli può tornare a 3 punti dalla vetta, Conte ha deciso, vuole restare. Lo ha deciso questa mattina la Gazzetta dello Sport. Conte non ha più sogni bianconeri, non ha più altre alternative davanti a sé, è felice a Napoli, mangia i babà alla mattina, ha visto che è un mondo diverso perché ci sarebbe una plusvalenza con falso in bilancio di cui non parla nessuno, e quindi dice perché tornare nel tritta carne bianconero dove come minimo appena mi siedono mi tirano fuori qualcosa. Mentre il Milan che fa? Sta a guardare il Milan? Eh no, che non sta a guardarci, ma che rebatto, il Milan cambia. Attenzione, incontro contare. Dopo aver affossato artatamente e anche molto abilmente la candidatura di Paratici il cattivone, ecco che si fa strada Iglitare, stranamente ex direttore sportivo di Lotito. Il Milan passerà ad Allegri? Oh, una novità finalmente sulla Gazzetta dello Sport. Può ricominciare la settimana con Allegri, prossimo allenatore del Milan. Allegri ha già scelto i giocatori. Leao perfetto per il gioco di Allegri. Allegri ha già allenato il Milan. Allegri ha già vinto uno scudetto. Peccato che ad Allegri nessuno ha chiamato. E quindi siamo alla terza settimana in cui... Oh, ragazzi, fate un SMS almeno. Se non avete il numero nuovo, me lo chiedete, ve lo giro. Allenerebbe il Milan mister? Poi magari lui, non lo so, ci riflette, però se nessuno lo avvisa. E la Juve cosa fa? Non sta a guardare neanche la Juve. La Juve ha Yıldız. Ci siamo tutti accorti che esiste Yıldız. Yıldız vola.
Ora la Juve se lo tiene. C'era bisogno di queste tre partite per capire che era un giocatore promettente. Il numero 10 con Tudor funziona. La Champions però sarà fondamentale per il suo futuro, perché senza Champions, senza Dindi, bisogna cedere un giocatore. Eccolo lì. Tra Coppa e Scudetto. Ma ragazzi, ma le cheerleaders non mi parlano della loro squadra questa mattina. Vabbè che ha giocato due giorni fa, però è qualcosina. Dai, cosa c'è oggi? Vediamo. Inter, i Super 8, tra Coppa e Scudetto. Chi gioca sempre? Giocano sempre. Quegli otto lì giocano sempre. Ho visto anche delle chat di tifosi, perché noi ci scrivono anche tifosi di altre squadre. Noi siamo fortissimi perché nonostante tutti gli impegni arriviamo in fondo con i giocatori stanchi. Sono riusciti a metterne 5 assenti, uno che è fuori dalla lista Champions. Ah, Aslani. Inzaghi ha detto 5, aveva citato Aslani come assenti. Io ho detto, vabbè, c'è Inter-Cagliari, adesso giocherà Aslani. Ma Inter-Cagliari gli ha fatto giocare, l'ha citato come assenti nella squadra che doveva giocare contro il Monaco. Insomma, anche oggi un po' di pianto. Non fa mai male. Tutto a posto, tutto tranquillo. Ragazzi, a Milano è una giornata brutta, però è anche bella. Dai, oggi non si parla di omicidi, non ci sono le plusvalenze, non c'è nessuno che in prigione ha parlato, non c'è una situazione particolare. Non c'è uno che è stato mandante di omicidio, tra l'altro con 50.000 euro per assodare i killer, chissà dove l'avrà fatti questi 50.000 euro, boh, dalla cresta dei biglietti mi viene da pensare, c'è la sorella che lavora lì dentro, però tutto a posto, a Milano di queste cose non si occupano perché ci sono 8 giocatori che giocano sempre, come faranno ad arrivare fino in fondo alla stagione? Cop, Miners e McKennie, eccoci qua. Non ci sono allarmi, che è successo? Poi è arrivato Tudor, hai visto? Escono malcoci dalle partite, ma neanche le vi, tutto a posto, hanno tutti voglia di giocare adesso. È piccola provocazione. Lunedì a Parma senza problemi, in recupero persino Bangula e Perin che vogliono tornare. Ah, Perin, quello del poker online, quello del ma i ragazzi giocano soltanto ad altra roba, dai forza tutti col poker, come se gli altri non ci giocassero a poker, e come se fosse un problema nostro che questi giocano a poker. Ma volete buttare via i soldi col poker? Ma pure io gioco a poker, ma che problema c'è? Solo che noi lo facevamo in casa tra amici. Io me lo ricordo, ci giocavamo i biglietti della partita, se vinco tot, ma fino alle 3 del mattino, però vabbè, sono ragazzi in casa loro. Questi sono giocatori milionari e lo fanno sui giornali ormai, perché è come se lo facessero sui giornali, quindi sono tutti dei delinquenti perché giocavano a poker. Poi hanno scommesso poker online su siti legali, sarà un problema loro. Sai cosa si prende uno dal punto di vista penale se è accertato che ha scommesso e ha fatto il poker online sui siti legali? 250 euro di multa. E noi facciamo tutto sto casino per uno che si prenderà 250 euro di multa? O lo facciamo per mettere dentro 4-5 nomi della Juventus? Chiedo e soprattutto rimando il messaggio a chi continua a lavorare in questo mondo con le fette di prosciutto sugli occhi. Perché chi non si fosse accorto nel mondo dell'informazione che stiamo parlando di una cosa che non è nuova, è la stessa roba di 2 anni fa, mi sembra un film già visto e vissuto purtroppo, è la stessa roba di 2 anni fa per cui Fagioli e Tonali su tutti, solo loro, hanno pagato per le scommesse. Tonali magari doveva pagare un po' di più perché ha anche scommesso sulla sua squadra il Milan, ma questo non se lo ricorderà mai nessuno. Ma ha scommesso a vincere? Ma oggi mi vedo, stai zitto che ti scommettevi le munizioni, i falli laterali, questo scommetteva sulla sua squadra del cuore. Scommette a vincere, che vuol dire? Che convince dei giocatori quel giorno a dare il 1000 per 1000 che magari avrebbero pareggiato perché è una partita facile ma lui deve vincere perché c'è la scommessa? È illegale. Sulla sua squadra del cuore, tra l'altro, lo può determinare lui. Sulle altre dovresti convincere tutti i giocatori delle altre squadre, al limite, anche se non si è mai parlato di scommesse su partite indirizzate, ma lui che scommesse sulla sua squadra non è una roba normale, eppure non se la ricorderà mai nessuna. Ma questa è roba passata, hanno pagato tutti e due i giocatori. Queste sono le chat che dopo 2 anni vengono fuori casualmente in un'inchiesta che passa alla procura di Milano, che manda alle giornali le chat, le intercette. Dove l'avete già vista sta roba? Quindi sputtanamento nuovamente di Fagioli, che compare in tutte le pagine dei giornali con la maglia della Juve. Tu vai al bar, perché a me è successo questa mattina, hanno detto, hai visto il giocatore della Juve che scommetteva sulle partite? No, è lo stesso che ha già pagato e che in questo caso tirano fuori chat di poker online, non le partite, il poker online. Quindi, sputtanamento bis da parte di Fagioli, merda Valanga oltre lo striscione della Fiorentina sulla Juve nuovamente. Questa mattina addirittura sulla Gazzetta c'è la foto di Morata dopo 4 giorni di foto di Fagioli. Oggi c'è Morata con Fagioli. Perché c'è Morata con Fagioli? Perché Morata pare aver acquistato 1-2 orologi. Allora tiriamo fuori la chat dove Fagioli diceva, perché diceva, non è che scommetteva su una partita nuova, indirizzava, no? Su quelle che già sapete, siccome era sotto di soldi, per rientrare cosa faceva? Diceva ai giocatori, guarda c'è Morata che ha dei Rolex a un prezzo inferiore, ce li facciamo dare, li rivendiamo, così ci facciamo dei soldi. C'entra niente le partite, eh? Stai parlando di questa roba qua. Lui è sotto e allora cerca di avere aiuti da tutte le parti. E quindi Morata, che non è nell'inchiesta, che non è indagato, che non fa parte, che non c'entra niente... Oggi è in fotografia con la maglia della Juve, quanti anni è che non gioca nella Juve Morata, non mi ricordo più, insieme a Fagioli e via Morata. Ah, Di Maria e Paredes con la maglia della Juve che però, attenzione, hanno già mandato la letterina dei loro legali con scritto state molto attenti a quello che scrivete e a quello che dite, lo dico ai colleghi fenomeni sui social, state molto attenti a quello che scrivete e a quello che dite. Perché i signori, che a sentir loro con i loro avvocati non c'entrano assolutamente niente, hanno già mandato la letterina con la querela. Quindi state molto attenti a sputtanare la gente su cose. Padovano insegna, visto che siamo nel weekend anche del buon Michele Padovano, e via andare. Torniamo al calcio giocato, Gazzetta dello Sport, Igor da Champions, e la Juve ora pensa alla sua conferma. 7 punti in 3 partite, 4º posto, ma non è quello, non è che lo confermano se arriva -1 dal 4º posto e alla fine è 4º. Lo confermano se fa un lavoro globalmente utile e dimostra di aver trasformato i giocatori in juventini, o meglio in giocatori da Juventus, rispetto a come si vedeva prima. Vedi Locatelli che alla fine della partita dice qua ci divertiamo solo se vinciamo, vedi Ildiz che alla fine della partita dice beh adesso gioco dove mi diverto, vedi Diego Gonzalez che dice io a sinistra non mi trovavo bene il mio ruolo a destra, dopodiché prendiamo anche tutto il bel cestino dei nostri fantastici giocatori e diciamo cari giocatori, non è che vi devono cambiare l'allenatore per diventare a fare fenomeni di nuovo, magari potevate dare una mano anche prima, giusto per par condicio. Ha rigenerato Dusan, persino con Miners che ha segnato e anche Nico, scrive la Gazzetta dello Sport. Più 2 sul Bologna in questa giornata per la Juve, -2 sull'Atalanta che rimane lì a portata al 3º posto. Juventus Women, attenzione, che bello, aria, calcio femminile, respiro, pieni polmoni, che bello, parliamo di calcio finalmente, di sport. Battuta la Roma al Tre Fontane, le ragazze di Coach Canzi 2-1, ieri con i gol di Godo e Cantore, non basta, è il golletto classico della giocatrice della Roma a riaprire alla fine, un po' di sofferenza finale come giusto che sia, e le bianconere sono vicine allo scudetto, +10 sull'Inter a 3 giornate dalla fine, venerdì a Biella all'ora dell'aperitivo, ragazzi tutti lì, ragazze tutti lì a tifare le Women perché si vince col Milan, festeggiamo sto scudetto che ritorna a casa. Dopo 2 anni, molto bene. Nicolò, un po' di spazio per Fagioli perché non abbiamo ancora parlato. Nicolò, per avere i prestiti faceva il nome di Alvaro Morata, eccolo qua. Chiudiamola dai un attimo la Gazzetta dello Sport che abbiamo già dato. Apriamo con Tutto Sport. Tudor non molla niente. Dagli allenamenti al 4º posto e al futuro sulla panchina Juve, Igor martella, è un martello, di quello avevamo bisogno. Allora, cosa vi è piaciuto di più della partita, del prepartita, del post partita, dei momenti della partita? Avete un filmato social che vi ha fatto divertire? Sai cosa mi è rimasto a me? Per la seconda volta consecutiva, quindi 2 indizi fanno quasi una prova, anche se ci vorrebbe il terzo, ma magari lo vediamo a Parma. Tudor che si becca l'inviato all'intervallo a bordo campo che deve fare l'intervista più inutile della storia dei diritti TV, cioè prendere un allenatore tra il primo e il secondo tempo che se vince sta pensando che se perde è incazzato come una iena, tu all'intervallo lo fermi e dici mister cosa bisogna fare nel secondo tempo, e lui con eleganza ma chiarezza ruvida da buon croato che gli mette la mano sulla spalla e dice cosa dobbiamo fare? Scusami, siamo tra il primo e il secondo tempo, perdonami, dai, dobbiamo andare avanti così, e se ne va, come dire, non mi rompete. Ma come si fa a prendere uno tra il primo e il secondo tempo, l'allenatore poi come si fa, e dirgli cosa dovete fare nel secondo tempo, e te lo vengo a dire a te, adesso mi siedico, allora adesso ti spiego di cosa abbiamo parlato negli spogliatoi. Dunque, la tattica, ma dai, come avrebbe detto il buon Mughini. Riposo rinviato di un giorno dopo il 2-1 su Lecce, perché non c'è tempo da perdere, scrive Tutto Sport. Tra errori da correggere e atteggiamenti da registrare. Chi è entrato non mi è piaciuto, ha detto Tudor. Dopo lo andiamo a sentire. Non gli è piaciuto chi è entrato. Attenzione ragazzi, perché lo dovete mettere in difficoltà, ma se entrate così... Parla alle grottaglie che ha giocato con Tudor. È stato un suo ex compagno. Idee chiare e polso, e siccome ha polso la sua mano si vede. Battuta, dai, fate una battutina una volta ogni tanto, concedetemela. Piccolo toro! Oh, piccolo toro, piccolo toro. Piccolo toro, solo rabbia, peccato, 1-0, ha perso come 1-0, Duvica si esalta il Como, poi ha annullato a Ilic un gol al 92esimo, troppo poco, dice Tutto Sport, anche Stefanoli dice, non l'avevo, mi mancava il gol annullato da corner su due tocchi, non avevo mai visto una roba del genere, open bar di questa notte, ha fatto vedere tutti i casi da Moviola, si è incentrato e concentrato soprattutto, ha battuto questo corner, l'ha toccata due volte, da regolamento, che dobbiamo fare? Open bar su Juventus Lecce. Non ha fiatato. Perché non ha fiatato? Perché non c'è niente su cui opinare. Praticamente, sì, vabbè, ci mancherebbe quel fallaccio subito da Conceição, che doveva essere anche un giallo per l'avversario. Di contro, perché noi siamo gente onesta, ci sarebbe anche un fallo di Kelly o Vega, non mi ricordo, forse Kelly, alla fine su un Daico, come diavolo si chiama, quello che è subentrato del Lecce, quindi due falletti non concessi da una parte e dall'altra, il nostro era un po' più grave perché c'era il pestone almeno da giallo, per il resto, a partita, che dal punto di vista arbitrale. Se persino open bar non tratta, questo lo credete voi. Tra poco scopriamo tutti in retroscena. Attenzione, applausi a Lorenzo Musetti, comunque il gobbetto Musetti, Lorenzo comunque magnifico, dice Tutto Sport, Musetti cade anche per un problema fisico, erano un set pari, iniziato il terzo set, ha avuto un problema muscolare, non stava in piedi, non camminava, non poteva correre, come anche, si è fatto male e ha perso. Dopo aver dominato il primo set, ora so che posso puntare più in alto, dice Lorenzo, tifoso della Juve che ha ricevuto la maglia di Bremer, beato lui con autografo a inizio del torneo. Forse è stato un po' quello. Bremer gli ha regalato la maglia, vedi, gli ha chiamato un po' l'infortunio. Sulla fase finale anche qua si scherza naturalmente, però ha sbagliato, ha cambiato tattica. In genere perdeva 6-1 il primo set e vinceva al terzo in rimonta. Stavolta ha pensato di vincere il primo e è arrivato al terzo che non ce la faceva più. Alcaraz, non benissimo. Alcaraz, se posso dire, visto che oggi siamo in termini di sportività e fair play, non benissimo, perché se il tuo avversario non sta in piedi, cioè della serie che serve e risponde e basta perché non sta in piedi, non c'è bisogno di tirare a 200 all'ora, basta metterla tranquillamente di là. E invece hai giocato come per dire, sì, hai vinto perché quell'altro per un set non poteva correre, diciamoci la verità. Più sportivo Musetti, che non si è ritirato come avrebbe fatto un altro, ha giocato fino alla fine per non far finire una finale di Monte Carlo con scritto RIT, ma con il punteggio, perché fra 10 anni nessuno si ricorderà che Musetti non sta in piedi, diranno, oh, Alcaraz quando ha vinto 6-0. E alla fine ha detto nulla a togliere, avrebbe vinto lo stesso, come dire, fai poco il furbo, ti concedo la vittoria, però stai veramente buono. Tudor al lavoro per eliminare le incertezze sulle palle inattive. Torniamo a noi, perché anche stavolta, anche a sto giro, ottavo gol preso da palla inattiva. E da quando Camillo De Michelis gli ha fatto la domanda, ancora non vediamo dei risultati. Colomuani e Cicco sono distanti, ma Igor li vuole recuperare tutti. Non fa figli e figliastri, ha deciso i titolari e le riserve, però li vuole recuperare tutti, vuole dare a tutti una chance. Juve, sei in Champions, a 6 turni dalla fine, restaci! Il consiglio, o meglio l'obbligo, col punto esclamativo in maiuscolo, di Tutto Sport. +2 sul Bologna, +3 sulla Lazio, che sono le dirette inseguitrici. La prossima domenica c'è Atalanta-Milan e Bologna-Inter. E noi andiamo a Parma, quindi sulla carta un altro turno favorevole. Approfittiamone, poi dopo abbiamo il Monza in casa, che oramai è derelitto, verso la Serie B. Affaticamento al tendine, coppe in modalità gestione. Hai visto che combine? Oh, è andato Tudor. Ha rifatto la preparazione, è uscito, sta male, modalità gestione, pronto, nel menu c'è già Parma, lunedì di Pasquetta, con Mane si può giocare, segnato, impazzito. Cambiaso pronto, si candida anche lui al posto di McKenny, che ha avuto anche lui un piccolo malanno, ma non ha fatto una grandissima partita, allora magari potrebbe essere sostituito. Juventus Women, su Tutto Sport, una bella paginata. Avanti con Godo e Cantore, Giacinti non basta alla Roma, Juve vittoria d'orgoglio, le mani sullo scudetto, Canzi dice non belle ma efficaci. Qui bisogna, ormai le ragazze sono sulle gambe, ce lo siamo detti mille volte, stanno finendo il campionato un po' in riserva. È tornata Cecilia Salvai, tra le buone notizie della partita, che ha fatto una bella dedica sui social della Juve a fine gara ai tifosi della Juve, che venerdì devono riempire. Ragazzi, ci siamo anche noi, dai, è una giornata che facciamo tutti insieme, ci sacrifichiamo, anche quelli di noi che non dovevano lavorare venerdì alle 6 vengono, ci siamo tutti, quindi è una grande giornata, possiamo portare a casa lo scudetto numero 6 dello Juventus Women dopo 2 anni di giallo-rosso, riportarlo a casa. L'allenatore spugna delle giocatrici di casa, ex Juventus, spugna come sempre quando perde contro la sua ex squadra, la prende benissimo, grande sportivone. Noi che per 2 anni, Pasiglio, applausi, grande Roma, a casa loro, a casa nostra, lui dice complimenti alla Juve. Oh, finalmente. Complimenti alla Juve perché voleva giocare una partita difensiva e ce l'ha fatta. Spugna, pendaglio, come diceva la canzone, spugna. Perché non hai assorbito i valori bianconeri? Si vince se una squadra è stanca, fa difesa, contropiede. Anzi, dovresti leggere più spesso la Gazzetta dello Sport, perché se uno sta in difesa e contropiede, pare, se è la squadra di casa, che sia una tattica meravigliosa. Poi magari la fanno gli altri un po' meno, però spugna, dai, è calcio femminile. Tra le altre cose, Canzi un po' così timidamente a fine partita dice tutti a Biella a fare il tifo a favore della Juve, perché se proprio devo dire, oggi qua ho visto del tifo contro, che non è proprio una cosa bellissima. Vabbè, anzi, a Montemuro gli hanno sputato quando ha vinto lo scudetto, un po' di tifo contro con i cori contro la Juve Beceri, cosa vuoi che sia? È il calcio femminile, eh? Sono riusciti a rovinare un'idea meravigliosa. Oggi non so, la giornata è un po' così, mi vengono in mente tante cose. Beppe Marotta, io c'ero, Beppe. Non è che devi essere contento per l'annexeno, magari per il calcio femminile, perché non è lavoro tuo, Beppe. È un'idea di Andrea Agnelli, che poi è andato dal suo direttore generale, Marotta, e gli ha detto, Marotta, dobbiamo fare sta roba qua. E te hai detto, Braghin, le donne sono roba tua, se vince merito nostro, se perdi sono affari tuoi. Cherubini, l'annexeno. Fai il bravo. Adesso, dai ragazzi, volete vincere facile, l'abbiamo capito, tu, però non esagerare, non prendetevi i meriti che sono di altri, per favore, almeno quello, almeno un po' di decenza, almeno quello. Chiudiamo tutto sport, viaggiamo, come passa il tempo. Il Corriere dello Sport Stadio, che sono 4 giorni che fa dei titoli allucinanti, vediamo oggi, orgia. Ma cos'è? Avete sentito il birraiolo messicano? Ah no, lui dei 6 giocatori nerazzurri che ha detto che c'entravano, dice che non vuol fare i nomi perché sono della sua squadra del cuore. Apro e chiudo parentesi, anche qua. Siccome mi sono arrivati dei messaggi in settimana, ripeto, non è una nuova inchiesta, non ci sono nuove scommesse sul calcio, sono giocatori che ha già pagato 2 anni fa, ce ne sarebbero alcuni nuovi degli arbitri, ma quelli non interessa a nessuno. Quelli della Juve tirati in ballo fanno poker online, non c'entra niente con scommesse su partite di calcio, e quello che ha fatto le scommesse sulle partite di calcio è Fagioli, che ha già pagato. Poi nei prossimi giorni state attenti, perché potrebbe arrivare un qualcosa che secondo me tra le righe potrebbe fregarvi di nuovo, ma non ve lo voglio dire tutto oggi, una cosa per volta. Fagioli ha già pagato. Il birraiolo messicano, siccome beccò nuovamente una serie di milionate di follower, sputtanando la Juve, Fagioli e la Juve, ricordate, no, il birraiolo messicano? La Juve sapeva, e grazie a me che i carabinieri, perché se non era per me, e infatti, se non era per lui, quindi siccome lui ha detto che è grazie a lui che hanno fatto questa inchiesta, poi ci ha anche aggiunto che c'erano dei giocatori dell'Inter, però è la sua squadra del cuore, quindi non li avrebbe mai fatti neanche sotto tortura. Quindi, apro e chiudo parentesi, tutti quelli che dicono in questi giorni, perché dicono, vedi che però l'Inter non c'è. Io non lo so se l'Inter non c'è, perché io non so niente. Però siccome mi avete frantumato 2 anni così di birre messicane alla sera con i tacos, perché mi sputtanava i miei giocatori, ecco, lo sputtanatore di giocatori tifoso dell'Inter disse che c'erano anche quelli lì, ma non tirava fuori i nomi perché sono della sua squadra del cuore. Quindi se credete a lui, tutti quelli che in questi giorni hanno detto non tirare in ballo cose, tirate in ballo lui, ha detto che c'erano. Basta andare a rivedere, se volete dopo lo facciamo insieme, fatelo da casa, date su Google, scrivete Corona, scommesse, giocatori Inter. Vedete se vi viene fuori qualcosa. Se per caso vi venisse fuori una notizia tipo ci sono anche questi giocatori, ma non lo dico perché sono giocatori della mia squadra del cuore, tutti quelli che in questi 2 giorni hanno detto cosa vi inventate, ma non, noi non lo sappiamo, noi non diciamo niente, noi non sappiamo niente. Io faccio la rassegna stampa tutte le mattine, ormai da quando sono nato praticamente, quindi ogni tanto mi sfugge un rivolo, ma ci siete voi pronti che partecipate alla rassegna stampa che me lo portate. Ma per il resto c'ho tutto qua il computer umano che cammina. E me la ricordo bene il periodo di Corona con Fagioli, e mi ricordo bene anche quelle robe lì. Quindi lo fate da casa, vedete un po' cosa vi viene fuori, quindi tutti quelli che 2 giorni che fanno gli spiritosi, che si preoccupassero di come stanno cercando nuovamente di infangare un certo tipo di calcio e non un certo altro. Questa è la verità. Dopodiché, e chiudo, se volevate aiutare Fagioli, dopo che la Juve lo ha aiutato, lo ha difeso, lo ha sostenuto per un anno, gli ha pagato lo stipendio, gli ha portato le cure psicologhe, ci ha fatto pure un documentario sulla riabilitazione di Fagioli, e se il vostro risultato è, dopo che la Juve l'ha difesa, gli ha anche salvato la vita, io ve lo dico, la Juve gli ha anche salvato la vita a Fagioli, perché si era messo in un circuito dove doveva dei soldi a gente poco raccomandabile, quindi se è vivo deve anche ringraziare la Juventus, che si sappia. Dopo tutto questo, dopo 2 anni mi tirate fuori le chat, adesso che è un giocatore della Fiorentina, e il risultato è, fammi vedere nei miei appunti, allora 4 giorni di sputtanamento con la maglia della Juve, quindi massacrato nuovamente lui e la Juve, così lo aiutate per bene, e poi nella pagina della Fiorentina, sempre dello stesso giornale, c'è un bellissimo articolo in cui Fagioli dopo la Buriana in bianconero si risveglia viola. Attenzione. Attenzione. Si risveglia viola dopo la Buriana. Tutti vicino a lui, lo stop è alle spalle, il club della Fiorentina, gli amici della Fiorentina, i tifosi della Fiorentina, quelli che lo insultavano con la maglia della Juve, è con lui, ha già pagato, ora è un'altra persona. Ma devo aggiungere dell'altro o basta così a tutti i fenomeni che sono 3 giorni che scrivono cazzate? Scusate l'eufemismo e il francesismo.
Rassegna stampa.
Attenzione, il compleanno di Huizen Wischmuller Dan Donny Amsterdam, 14 aprile 2005, beato lui, un bel 20 anni, un 20 anni, un ventello da noi, magari un centello da qualche altra parte. Ma lo Juventus Creator Lab, Staccione, Brunella, Mattrel, Giunta, Sørensen, me lo ricordo Sørensen con Denneri, Sakor o Huizen, a chi di questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 compleanni, anzi 7 oggi in casa bianconera, a chi il Creator Lab farà gli auguri dopo le 10? Sondaggione interno, vediamo se indovinate, li farà a qualcuno o si dimenticherà? Non li farà a nessuno. Torniamo sul Corriere dello Sport Stadio. Allora Orgia, Champions, 6 squadre in 8 punti, gol di Romagnoli e Sulé all'Olimpico che aiuta la Juve, il golletto di Sulé per l'1-1 con la Lazio, incidenti, 13 poliziotti feriti, magari sono, visto che il derby di Torino, giustamente quando sono successi degli scontri hanno fatto 4 giorni di paginate, hanno fatto un'inchiesta, no? Poi dopo magari sono entrati nella sede dei tifosi della Juve dove c'era poca roba e quegli altri sono scomparsi. Però, un'inchiestina anche qua. È la prima volta che al derby di Roma succedono degli incidenti, è vero. 13 poliziotti feriti, strano. Frenata a Parma della Fiorentina. Frenata col Parma, giocato in casa, 0-0. Bologna, cotto. No, Bologna sotto e mangiato. Ma cosa c'hanno i titolisti del Corriere dello Sport? Bologna sotto e mangiato, e Bologna, vabbè. Conte con l'Empoli insegue il -3 questa sera, 200% Napoli. Antonio dice: questa pressione dell'Inter ce la siamo meritata, vogliamo combattere fino alla fine. No, non lo può più usare quel motto lì, perché sennò Juve ali spezzate, Ildiz brilla al centro, simbolo della novità tattica e anche però quello con più mercato, quello dello Sport vi ricorda, non fate i furbi perché poi ve lo possono vendere. Tonali, fermi tutti, un minuto quasi di silenzio, ma non possiamo perché siamo in radio. Il Corriere dello Sport Stadio parla dell'inchiesta di qui sopra, ma non con Fagioli, lo fa con Tonali. Incredibile, amici. Cosa sta succedendo? Piove. Tonali e l'ombra di Florenzi. Tonali e Florenzi. Fermati anche 3 arbitri, perché questa sì che è la novità. Ci sono 3 arbitri che l'associazione arbitri ha fermato, che davano indicazioni, favorivano, cercavano i clienti, no? Poker online, mica poker online. Quindi Tonali, Florenzi e fermati anche tre arbitri. Oh, eh? Dobbiamo sempre dare a Cesare quel che è di Cesare. Quindi in questo caso il Corriere dello Sport Stadio fa una mezza quartino, dai, un quartino di pagina su Tonali, Florenzi e tre arbitri. Dove lo mette? Perché c'è la collocazione anche, no? Nei giornali. Dove lo mette? Non so, potrebbe mettere una pagina del Milan, come Tonali ex Milan, Florenzi, quella della Roma, magari quando parla del Newcastle che ha battuto il Manchester United con 4 gol, visto che Tonali adesso gioca nel Newcastle. Dove lo mette secondo voi? Nella pagina della Juve! Nelle due pagine di Juve sotto c'è Tonali, che è un po' come dire subliminalmente parlando. E comunque io parlo degli altri, ma sono sempre accostati a quando si parla di Juve. È bellissimo, ci sorprendono sempre con effetti speciali. E lo so, io queste cose le noto, gli altri no, ma purtroppo per loro io le noto. Gli è scappata, sarà un caso. Come mai parli di inchiesta scommesse, poker online, giocatori che non riguardano la Juve e è nelle due pagine della Juve? Come mai? Sarà scappato. I fedelissimi di Tudor, sempre in quella pagina, per il patto Champions. Al tecnico non sono piaciuti Colo con Seisau eppure Cambiaso per come sono entrati. Intregare Tudor ha già scelto, attenzione, il blocco dei titolari. E quindi di Gregorio in porta, Kelly Veiga e Calulu in difesa, Nico, Locatelli, Thuram e McKennie a centrocampo, Kopp e Yıldız dietro la punta, Kiev, Vlahovic. Finalmente abbiamo almeno la squadra titolare. Chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio, vi aggiorno rapidamente sui quotidiani politici, non andiamo nelle pagine sportive dove non c'è niente di eclatante, ma nelle pagine politiche sì, perché c'è l'inchiesta. E siamo anche qua al quarto giorno consecutivo, su una roba che non porta grandi novità, di cui oramai sapevamo tutto, se non tirare fuori i rumors delle chat, il gossip, perché diventa gossip, no? Di chi ha usufruito lui, chi ha coinvolto lui, a chi ha prestato i soldi lui, chi l'ha aiutato lui. Corriere della Sera, fagioli e le minacce dell'esattore, paga o ti faccio fare il muratore. Ora, a voi. Dal punto di vista sportivo, sapere che l'esattore ha minacciato Fagioli e gli ha detto dammi i soldi che mi devi o ti faccio finire di giocare a calcio e ti mando a fare il muratore, vi frega qualcosa? Porta dei nuovi elementi per un'inchiesta sportiva da riaprire eventualmente? La Stampa, la chat del poker di Natale e le minacce dell'allibratore. Non puoi giocare con altri, devi giocare solo con me. Cioè questo è tutto un mondo, no? Dove i giocatori, Fagioli perché gli altri non esistono ovviamente, si trovano in grande difficoltà con le persone, tra virgolette, a cui devono montagne di soldi e quindi facciamolo sapere al mondo per 4 giorni consecutivi così li aiutiamo. Repubblica, le scommesse fatte dai calciatori, anche 250.000 euro in poche ore, Fagioli senza freni e Tonali diceva è una mina vagante, cioè no, no Tonali non aveva il problema è Tonali che diceva oh Fagioli è una mina vagante perché qua si sa dove va a finire, di chi usufruisce, dove prende i soldi. Causio chiude finalmente tutti questi discorsi e discussioni, il buon barone dice ma altro che poker, lo scopone con Pertini, quella per me fu una vera felicità e grazie al barone Causo che finalmente ha detto la cosa più saggia che si doveva fare, ma a carte oramai ci giochiamo forse ancora soltanto noi, caro il mio Franco Causo, quindi il mondo di oggi è sta roba qua, questi si annoiano, sono pieni di soldi, hanno il computer o il telefonino davanti, scommettono e fanno il poker online. L'importante, e parliamo di calcio e di sport, è che non abbiano scommesso su una partita venduta. Questo sarebbe una grande novità e un discorso molto più serio da affrontare. Ma se giocano a poker, se scommettono su, che cacchio ne so, Musetti o Manchester United da Albion e perdono dei soldi perché li hanno persi, perché sai, uno avesse vinto 50 milioni, dice come ha fatto a vincere? Li perdono, per cui li hanno pure persi. Invece che aiutarli e riportarli a giocare una bella partita di scopone, distruggiamoli, massacriamoli e troviamo una nuova scusa per parlare 4 giorni di maglie bianconere infangandole qua e là, perché questo è l'effetto finale. Paredes e Di Maria dicono mai scommesso, parola ai legali, però hanno tirato dentro anche Paredes e Di Maria, attenzione, non come giocatore della Roma del Benfica ma come ex giocatore della Juve, ma ci mancherebbe altro. Paredes e Di Maria, anni trascorsi alla Juve, una stagione, però ci sono stati anche loro durante il weekend, Non dimentichiamoci mai che Fagioli è un ex giocatore della Juve, non è mai un giocatore della Fiorentina. Mentre per esempio Bellanova, perché non lo saprete mai, non se lo ricorderà nessuno, ma nei nomi nuovi che noi avevamo visto dentro questo giro di pokeristi c'è anche Bellanova, che in quell'anno giocava nell'Inter, ma non lo scrive nessuno. E poi c'è il caso Vlahovic. Ma ve lo siete fatti sfuggire il caso Vlahovic? Ma Vlahovic, porra gioia, ha sbagliato il solito gol, però ha fatto due assist almeno in sta partita. Vogliamo parlare solo del suo 6,5 in pagella, di come sarà il suo futuro calcistico, o vogliamo tirare fuori il caso Vlahovic? La Gazzetta c'è riuscita, c'è il caso Vlahovic. È andato a comprare degli orologi. Orologi veri, nel senso che ha comprato veramente degli orologi, o ha messo lì dei soldi per aiutare Fagioli? Vlahovic non è indagato, Vlahovic non è interrogato, Vlahovic non fa parte dell'inchiesta, però Vlahovic con la maglia della Juve è un dubbio, ma ha comprato un orologio o lo ha comprato per lasciargli i soldi per Fagioli? Quindi avrebbe anche fatto una buona azione, dice so che ho un compagno in difficoltà, dico come ti posso aiutare? Guarda, comprami un orologio là, dice vabbè lo compro così ti do i soldi a te e ti aiuto. No, c'è il caso Vlahovic. E Gatti? Di Gatti non vogliamo dire niente, è infortunato, non ne parla più nessuno. Gatti? Gatti non è indagato, Gatti non c'entra niente, Gatti non ha scommesso, ma anche Gatti può aver aiutato Fagioli, gli ha prestato dei soldi. Ma se gli ha prestato dei soldi saranno affari suoi! O no? Ma cosa c'entra? Mamma mia ragazzi, che fatica. Nel frattempo c'è un uomo in carcere, uomo, c'è un personaggio in carcere che svuota il sacco e dice... Oltre ad aver ucciso uno della curva dell'Inter, sono stato anche il mandante di quell'altro. Quell'altro è prima di un Inter-Sampdoria. Questi ammazzano uno della loro curva, poi entrano allo stadio, menano tutti quelli che vogliono restare nel settore della curva nord, li fanno uscire perché lutto, lutto, ci hanno ammazzato uno di noi, si svuota la curva, stadio, social, vergogna. Dopodiché ci fa sapere che non può più uscire dal carcere perché sennò questi lo aspettano fuori, fanno una strage, lui è il mandante, ha pagato sicari con 50.000 euro. Questa è tutta gente che, ma non perché lo diciamo noi, non c'è neanche bisogno di fare Google i nomi, l'hanno detto loro. Cialanoglu, guarda, prendo Cialanoglu, non me ne voglio il povero Cialanoglu, ma perché è diventato l'esempio di come funziona Milano. Cialanoglu dice: avevo rapporti con sta gente qua, sapevo che non lo potevo fare, però non l'ho detto alla società, è una roba mia, l'ho fatto io, come dire, così salvo la mia società, dico, guardate, colpa mia. Ecco, solo per questo, da regolamento, il procuratore Chinè, che dorme da allora, era novembre, lo dovrebbe squalificare. Ma proprio da regolamento, cioè non c'è bisogno neanche di far partire un'inchiesta. E invece niente, c'è la Noglu, poi ci sarebbero le intercettazioni telefonate che non vedete sui giornali, perché riempire la chat di Fagioli che dice uè qui, uè là, tu facciamo la famiglia per giocare a poker a Natale, devo i soldi a lui, come faccio per recuperare? Senti, facciamo un business, Morata me li fa avere meno i Rolex, che tra l'altro non è vero, e te li do... Queste robe potete leggere ovunque. E invece le intercettazioni in cui la società Inter dice... ai pregiudicati che si possono incontrare per i biglietti, ma non ad Appiano Gentile dove ci sono le telecamere, mi raccomando, facciamoli in altri posti dove non ci possono vedere. Zanetti che va a intercedere per i biglietti, Inzaghi che parla con il delinquente al telefono e dice sì, passa oggi, ma no, ma forse è meglio di no domani perché c'ho mio papà che mi viene. C'è tutta sta roba qua che è comparsa magicamente in tre righe per mezza giornata e poi sparita, non esiste. Parliamo di gente ammazzata, di omicidi, di 'ndrangheta, di rapporti, di gente che ha fatto i soldi tramite quella squadra, perché ha fatto bagarinaggio di biglietti, aveva la gestione dei parcheggi dello stadio San Siro, il food fuori dallo stadio e dei parcheggi. C'hanno la sorella di questo che lavora per l'Inter. Ci sarebbe coinvolto nel comune di Milano, ci sarebbe, condizionale, coinvolto nel comune di Milano chi dà gli appalti per lo stadio, tifoso dell'Inter. il procuratore di Milano va a cena, fanno le cene tutti insieme, bellissimo articolo meraviglioso della Gazzetta, quando i dirigenti dell'Inter, Marotta in testa, vanno a cena con il nuovo procuratore capo di Milano, subito all'opera, sono operativi, come dire, hai visto che bravo, arriva un nuovo procuratore e lo portano a cena, ma una società di calcio perché deve andare a cena col procuratore? No, scusate un attimo. Ma voi avete mai visto la Juventus che quando arriva un procuratore capo nuovo a Torino ci organizza la cena? Io ho mai visto. Cosa c'entra? Non dovrebbe farlo neanche con il procuratore federale o il presidente della FIGC. Però al limite, se vogliamo, fa parte del mio mondo, eleggono uno nuovo, gli offro la cena. Poi non si dovrebbe fare perché loro lo dovrebbero fare tutti. E hanno fatto anche quello, ovviamente. Però vabbè, almeno della tua federazione. Questi portano a cena il procuratore di Milano. Allo stadio sono sempre lì tutti quanti, senatore La Russa compreso, che viaggia, si fa le trasferte con i nostri soldi per vedere le finali di Champions, con la sciarpa Juve e merda. Perché ragazzi, stiamo parlando di sto mondo qui ed è bellissimo. Fagioli, poro Cristo, che ci ha messo un anno a tirarsi fuori da quello schifo in cui si era cacciato, me lo hanno ridisintegrato in 4 giorni per tirar dentro la maglia della Juve. Scusate lo sfogo, ragazzi, lo so che oggi era una giornata con altri temi, però io sono 2 giorni che mi becco messaggi che mi fanno incazzare veramente, Basta! Cioè, almeno zitti e mosca, come diceva quel tale. State zitti, ringraziate il Signore che avete l'ombrello della protezione impunito, andate avanti, però zitti, basta! Per non andare sui bilanci, visto che abbiamo dei bond che stiamo governando, che siamo fantastici, perché la Juve c'ha i beni immobiliari e se io ho un debito, domani al limite, se un creditore mi bussa alla porta e dico, ciao, cosa vuoi, museo, G-Hotel, Continassa, lo stadio, cosa vuoi che ti vendo? Di là sono con le pezze allo stadio che non si farà. Apriamo la nostra grande famiglia, Luca, cominciamo con tuttojuve.com, ritorniamo a parlare di calcio, a Parma i primi giudizi, c'è il fotone anche di Kolo Muani, perché ragazzi, Parma non solo una trasferta importante per la lotta al quarto posto, magari anche al terzo, ma per determinare il futuro di tanti giocatori, soprattutto quelli che la Juve ha in prestito. Kolo, se il titolare mi è diventato Dusan, mi entri e fai quella partitaccia inutile lì, come se fossi un Vucinic qualsiasi che mi entra in ciabatta e infradito. Anche no, attacco non bastano 2 giocatori per l'anno prossimo, che probabilmente saremo senza centravanti e allora anche il mercato da affrontare, poi una settimana per risolvere un problema, qual è la palla inattiva, questa sconosciuta, abbiamo fatto 4 gol su palla inattiva, ne abbiamo subiti 8, ma è possibile, dico io, la Juve in gol è di Claudio Zuliani, che non conosco. Antisportivi a Roma, Tudor ha cambiato la Juve, le women scudettate tutti a Biella venerdì, il virgolettato e le ragazze sanno vincere e soffrire, come giusto che sia, scudetto ipotecato tutti a Biella venerdì per tifare le bianconere, Roma 1, Juventus Women 2. Andiamo a vedere anche bianconeranews.it con la citazione della stampa in primo piano, Tudor con le braccia alte, avanti con Tudor, e quindi anche qua si sottolinea come ci sia la possibilità veramente di proseguire con Tudor e non andare su altri giocatori. Poi Mirko Nicolino si chiede, la Juventus al mondiale per club con quali giocatori? Ragazzi, fra un po' arriva e bisogna iniziare a capire, questo lo rimandiamo, questo lo teniamo, lo sforzo economico per chi bisogna farlo, per Vega vi è piaciuto, a Camillo la partita non è piaciuta, al popolo è piaciuto perché Vega è un capopopolo, conta di più la partita, conta di più il capopopolo. Quante domande oggi, Ildiz, Tudor ha portato nuove energie, vogliamo portare la Juve più in alto possibile, dice lui, fammi dare un occhiettino anche a calcio e finanza, ma proprio rapido, perché sai che almeno ormai qui se si parla di conti e di calcio bisogna andare lì. Va bene, il ritorno dei quarti di Champions non ci interessa. Ultras, vedi qua ne parlano, cioè, tu dimmi se io devo andare su calcio e finanza. Ultras, l'omicidio di Boiocchi alla base della saldatura tra le curve di Inter e Milan. Violazioni del fair play finanziario, si allungano i tempi, verdetto sul City non prima dell'estate, perché eravamo rimasti a ottobre, con domani ci sono i problemi sul City, ma sai, in Inghilterra le cose le fanno un po' più con calma. 110 violazioni del City, però ci mettono anni per indagare, per dare la possibilità alla squadra di difendersi, per raccogliere delle prove vere, per capire, per non destabilizzare un campionato in corsa. in Inghilterra. Prosegue il calcio e finanza. Vabbè, c'è un po' di cardinale, cosa ne sarà del Milan? Non ci interessa. La Lazio non ci interessa. Caso Ultras, dal business agli sponsor. Così è nata la faida Beretta Boiocchi, perché tutti quelli che dicevano vabbè, ma sono robe da curva, cosa c'entra la società? Eh no, lì c'è una guerra a suon di omicidi per il business. E con chi lo fanno il business allo stadio, scusate? Grazie alla squadra. Quindi vendendo biglietti, gestendo i parcheggi, gestendo trasferte di gente come voi che paga per andare in trasferta, perché c'è gente che le trasferte le paga questi figuri qua per vedere la squadra del cuore, il food e quant'altro, le magliette regalate dai giocatori che poi magari rivendono, le foto, gli auguri di Natale, adesso c'è pure un sito, no, che puoi farti pagare per fare gli auguri personalizzati, tutte queste robe qua le fanno grazie ad una squadra. E io me lo ricordo il primo titolo del Corriere, che poi è rimasto lì quando il procuratore di Milano aprì l'inchiesta, c'era scritto che l'Inter favoreggiava, c'era scritto che l'Inter favoreggiava il business di sta gente qua. Però è più importante sapere cosa ha scritto a mezzanotte Fagioli nella sua chat quando organizzava la partita di poker. Secondo me è un po' più interessante. Scommesse su calcio e finanza, c'è la foto di Tonali con la maglia del Newcastle e c'è la foto di Fagioli con la maglia della nazionale. Giusto per non dire non ne stiamo facendo una questione di il gruppo Las Vegas per il poker nel ritiro della nazionale, l'arbitro e il guru così agganciavano i calciatori, perché l'arbitro e il guru agganciavano i calciatori e li portavano dentro questa rete per fargli perdere i soldi. Questo è il senso di quell'inchiesta. Di sportivo relativo alle squadre, di penalizzazioni che adesso non verranno, c'è zero, perché è roba già stata, è già avvenuta. Poi ripeto, se domani mattina da una procura qualsiasi viene fuori che un giocatore ha scommesso e vinto dei soldi su una partita venduta, è tutto un altro discorso. Ma non sembra questo il caso. E allora è più importante il poker di Natale o gente che si è ammazzata facendo dei soldi? Chiedo per un amico. Siete già tanti sulla chat, non perdiamo ulteriore tempo, anche se non è mai tempo perso quando si fa dell'informazione vera. Dico anche ai colleghi che fanno trasmissioni dicendo no, ma sta roba cosa? Questa roba è di fondamentale importanza. Qui ci sono vite di persone in ballo, ci sono carriere di persone, ci sono sputtanamenti di immagine di ragazzi che se hanno sbagliato e hanno pagato non vanno oltre, perché è un po' come il carcere, eh? Il percorso del carcere sarebbe riabilitativo, servirebbe per rimettere in circolazione gente che ha sbagliato e ha pagato, non per farla morire lì dentro e aggravare la sua situazione. Li stanno trattando alla stessa maniera, eh? L'unico prestito con cui combattere sarebbe Vega, scrive un nostro tifoso da casa. Per quanto riguarda Conceição, forse quello che ha tolto Sulle e non Nico, che giustamente valorizzato riesce a dare un buonissimo contributo. Per l'attacco, almeno come punta di riserva, proverei Cristovic, bel torello. No, mi hai scritto Cristovic, io me l'ero dimenticato, me l'hai fatto venire in mente, Cristovic. No, dai, la facciamo alle 10:10. Pianeta Lecce lo facciamo alle 10:10 perché è la cosa che mi mette di buon umore in questo lunedì un po' uggioso in tutta Italia. Mentre bisogna vincere a Parma, importantissima trasferta, scrive Michele da Deliceto Foggia. Oh ragazzi, Parma ha fatto in casa 2-2 recuperando gli impuniti che vincevano 2-0. E poi è andato a fare 0-0 a Fiorentina, eh? Ah, la Fiorentina, la grandissima Fiorentina, il calcio spettacolo della Fiorentina, incredibile. Ah, il Bologna. Ma come ancora una volta non prendere esempio dal Bologna? Italiano, Firenze fenomeno, poi l'hanno cacciato perché hanno detto che giocava peggio di quello prima, è arrivato a Bologna, altro che Motta, italiano, Bologna. Poi Bologna fa due partite, una in casa e una in trasferta, con due squadre di una certa classifica e non vince più. La Fiorentina gioca in casa col Parma e fa 0-0. Mentre invece è bastato prendere un Tudor che si fa 10 ore di macchina con la maglia bianconera davanti al parabrezza e guarda un po' l'effetto che fa. Quindi non ricadiamo negli stessi errori, ti prego Giuntoli non rifarlo. Piero da Palermo dice: dico per un amico, ma nessuno serve Dujan, a noi no, lo dico, lo ripeto, sino alla fine non è da Juve, perché nonostante si sia preso dei 6,5 per i due assist, perché i due gol sono meravigliosi, sono due bellissime azioni, e lui comunque nello stretto ci mette l'assist, però si è divorato quel golletto lì sotto porta, poteva finire il primo tempo 4-0 e allora i tifosi ancora non lo digeriscono. Mentre da Bari, Alchimia Bianconera chiede: ma sai dirci qualcosa in più rispetto all'inaugurazione del monumento in ricordo dell'Eisel? Puoi aiutarci? Vorremmo organizzarci per esserci. Grazie, ti dico di rimanere all'ascolto perché Franco Leonetti ci dedicherà assolutamente, secondo me, una puntata su questa cosa qua. Pasquale da Vugio scrive: sabato con Lecce il primo tempo è stato perfetto, però le due occasioni che ha avuto Lecce, una palla ha sbagliato Nico, l'altra a Turam, e infatti l'ha citato, Tudor che sembra non mandare messaggi, rimanda e come, perché ha detto: no, Beni, bravissimo, cosa dobbiamo dirgli ai ragazzi, partita che è dominata, primo tempo fantastico, secondo tempo buona, vabbè, a parte gli ultimi 10 minuti, quando ha perso il pallone che Frem, si è andato un po' in difficoltà, e così messo nelle righe, che in realtà è, caro che Frem, quel pallone lì non si perde. Nel secondo tempo abbiamo abbassato il ritmo, controllato bene la partita, dopo il gol del Lecce all'85esimo la Juve si è sciolta. Che ne pensi, Pasquale? Ne penso come Tudor, uguale, perché come sempre me la sono rivista 3 volte, e purtroppo, allora io ne penso anche un po' di più, cioè secondo me nel secondo tempo non abbiamo fatto un'ottima partita, ma neanche buona, abbiamo fatto una partita dove invece che proseguire sullo spartito del primo tempo abbiamo cercato di gestire un po' di più, verso il 55-60esimo abbiamo iniziato a respirare, non c'era più il pressing di prima, però vabbè, il Lecce non è che dava l'impressione di poter segnare da un momento all'altro, eravamo 2-0, quindi sono andati avanti anche un po' per inerzia, non hanno prestato più come prima, e negli ultimi 15 minuti, io ero a 20 minuti che lo dicevo in cronaca, occhio, ma no, gli ho detto, occhio, che se poi arriva per caso che prendi un gol per disgrazia è un casino, palla inattiva, gol, e gli ultimi minuti, se ti gira male, magari ti becchi pure il 2-2, e non stiamo qua a fare tutti i discorsi che stiamo facendo da 2 giorni, perché cambia tutto, perché il risultato cambia prospettiva e discussione. Davide da Pieve Ligure scrive: tanto per far notare, il Barcellona ha già perso un giocatore nella malaugurata previsione che dovesse giocare con una certa squadra, e purtroppo è così.
Rassegna stampa.
No, glieli hanno fatti, attenzione, si è svegliato lo Juventus Creator Lab, tutti gli highlights, i bellissimi gol, le women e il faccione di Yıldız, di spalle dove si vede bene la maglia numero 10, ma non glieli hanno fatti gli auguri a Ousen. La nostra chat di RBN Radio Bianconera sempre più popolata. Andrea De Vicenza dice: probabilmente sono io che conosco le regole, non conosco le regole del giornalismo, ma se qualcuno scrive cose non vere, c'è solo il diritto alla smentita, o se ha scritto delle cavolate o pubblica ad esempio chat che in teoria, essendo parte di un processo, immagino dovrebbero essere coperte da segretezza, sono perseguibili e denunciabili per farse notizie con annesse sanzioni oppure no? Non capisco, ciao. No, guarda che è molto semplice, perché se un giornale pubblica le chat di un procedimento vuol dire che il magistrato o il procuratore o il carabiniere di turno gliele ha passate, non le ha trovate cadute per strada. Tanto per cambiare, sulla Rai quando si è parlato del caso scommesse hanno fatto vedere Fagioli, indovina con che maglia, scrive Giuseppe da Mantova, e poi Ale da Lentate su Rai Play, TG1 della scorsa settimana, prime parole per l'ex fiorentino Fagioli, non il calciatore che si è risvegliato fiorentino, per poi proseguire su Gatti e Vlahovic che però non sarebbero indagati perché hanno prestato soldi al compagno, cioè lo hanno aiutato, ma non l'hanno raccontata così. Ma invece ti chiedo, se la criminalità organizzata è vicina a molte società, non può esserlo anche a certi giornali, le TV in mano a società di... No, non c'entra niente, no, quello non c'entra niente, quello non c'entra niente. La criminalità organizzata va dove può fare dei soldi, e quindi in questo caso lo stadio, il calcio è un posto dove poter fare molti soldi. No, non c'entra assolutamente niente quello a cui stai pensando tu. Enzo da Milano dice: ma questa metamorfosi della Juve è bella da vedere e cattiva. Mette sempre più in risalto la rigidità di Motta, che per inseguire un ideale non so quale continuava a sbattere contro un muro. Enzo da Milano, ma io ti voglio aggiungere una cosa, poi magari Motta il suo ideale lo raggiungerà da altre parti, questo a noi deve interessare poco, però secondo me Tudor invece è la dimostrazione che può esistere una via di mezzo, cioè Tudor non è mica l'allenatore che vuol vincere 1-0, lo ripete sempre, lui preferisce 5-4, Però dentro il 5-4 ci vuole dell'equilibrio, vuole praticità, vuole cattiveria, vuole identità, appartenenza alla maglia e alla squadra per cui si sta giocando, e vuole coinvolgere il gruppo e il pubblico, portarlo dalla sua parte, e ci è già riuscito in 3 partite, perché ha un altro modo, ma soprattutto è uno che la Juve la conosce. Perché quando arrivi in una società, in una squadra, il DNA lo devi conoscere, e se non lo conosci c'è qualcuno che te lo deve spiegare. Noi abbiamo avuto chi non lo conosceva e nessuno che glielo potesse spiegare. Tudor è riuscito a riportare questa cosa qua, per cui Locatelli, incredibilmente, il capitano, a fine partita dice: no, perché avete migliorato qua, perché vi divertite là, dice, qua ci si diverte solo se si vince. Oh, finalmente una roba da Juve. E noi purtroppo abbiamo inseguito delle chimere, perché qualcuno, compresi questi qua di cui inchieste abbiamo parlato prima, ha fatto il pifferaio da anti-juventino, il mondo Juve c'è cascato con tutti i piedi dentro e siamo andati ad inseguire cose che non sono nostre. Paolo dice: il livello del Corriere dello Sport non benissimo, con il titolo Orgia Champions. Luca dice: Marotta spiegasse all'Ansa la cena segreta di Milano, tanto che parla sempre, perché se la Juventus avesse fatto una cena segreta a Milano con tanto di foto in circolazione sui social, avrebbero comunque aperto come minimo un'inchiesta. Fuori la voce, vocale da casa.
Ciao Claudione, sono Santo, ma visto che sono un paio di giorni che di nuovo c'è il nostro ex Nicolò, che è sempre sulle prime pagine dei giornali, ma scusa un attimo, ma lui, per tutte queste notizie che stanno uscendo, non ha già pagato? Non è già stato giudicato? Non è già stato squalificato? E perché viene sempre messo il nome di Fagioli e non di Tonali? E non del Milan, che già sapeva e l'ha venduto? Perché non si parla mai di queste cose qui?
Allora, una serie di rimostranze sulla chat di Radio Bianconera di gente giustamente che si sente offesa. Sentiamo un altro vocale da casa.
Buongiorno Claudio, buongiorno Bianconeri e Donato da Sassuolo. Finalmente hanno vinto tutte e due, sia i maschi che le femmine. Non succede tanto spesso, o vinceva uno o pareggiava l'altro, ha mai vinto tutte e due. Che ricordi io, forse una volta è successo in questo campionato. 2 vittorie contro 2 squadre giallorosse, anche se le femmine a Roma. 2 vittorie avvenute con la stessa modalità, 2-1, e lo stesso con la stessa sofferenza alla fine, forse quelle delle femmine con errori nei cambi di Canzi. Grande Juve, grazie Juve, cioè forza Juve sempre.
Forza Juve anche te. Coach Canzi, qua è il primo che mi tira fuori una critica ai cambi di Coach Canzi, anche del calcio femminile. Attenzione, perché vogliamo mettere tutto sullo stesso piano. Ci hanno pensato i tifosi della Roma ieri a fare un po' di cori beceri contro la Juve. È un peccato, perché calcio femminile io l'ho seguito dalla sua nascita con la Juve in campo, era meraviglioso, era una bella isola. A me sembrava di tornare all'oratorio, cioè andavi lì, vedevo la nostra tifoseria che faceva il tifo per le ragazze, gli striscioni delle bandiere per le ragazze, foto alla fine della partita con le ragazze, sostegno in casa, in trasferta. Poi purtroppo al primo Fiorentina Juve di un certo tipo hanno iniziato a urlare la culona alla Girelli, simpatici amici della Fiorentina, e da lì in poi si è arrivati alla Roma che ha vinto gli scudetti, sputi a Montemurro l'anno scorso, cori beceri quest'anno contro la Juve che sta tornando a vincere il campionato. Meno male che almeno noi facciamo robe di calcio, quindi critica ai cambi, che non c'entra niente ovviamente col livello becero cui stiamo assistendo. Però sappiate che il coach della Juventus non l'ha presa proprio benissimo questa cosa. Tornando alle partite, sono partite diverse, perché la partita dei maschi è stata dominata praticamente fino all'80esimo e poi abbiamo avuto la piccola paura finale. Le ragazze a Roma hanno dovuto combattere, è stata una partita combattuta, quindi ci sono state occasioni per noi, ma ci sono state occasioni anche per la Roma, femminile, quindi è stata una partita veramente di alto livello nel panorama del calcio femminile, che poteva essere aperta a qualsiasi risultato. Non è stata la Juve che ha dominato e quelle altre che hanno trovato un gol alla fine, è stata un po' diversa. Beppe da Bergamo dice: ma dai, ma questi di Milano hanno vinto facendo giocare un calciatore non tesserato Recoba, dai. No, un giocatore tesserato Recoba che non poteva giocare perché aveva il documento falsato, che è una cosa un po' diversa. Che in ogni categoria prevede la sconfitta a tavolino per ogni partita in cui è sceso in campo. Arrenditi, dice Bebe, sono intoccabili. Pietro da Torino dice: io ricordo un'intervista, bravo Pietro, la ricordo anch'io, del procuratore di Napoli Gratteri, che rimanda indietro i biglietti del Napoli Calcio perché, detto da lui, noi i biglietti li dobbiamo comprare. Ma infatti, come vedi, ce lo ricordiamo io e te. Non è un nome che viene molto ricordato, uno che dice una cosa giusta. Attenzione, altro vocale da casa.
Ciao Claudio, sono Michele Ferrara. Intanto volevo iniziare facendo i complimenti alle ragazze che hanno vinto ieri una partita importantissima e speriamo col Milan di festeggiare un altro scudetto, insomma. E poi volevo fare un appunto sulla Gazzetta, che ieri praticamente in due giorni è riuscita a fare i conti di tutti i soldi che hanno prestato a Fagioli e di quelli che lui ha speso nelle scommesse, mentre in tre anni non è riuscita a fare uno straccio di conto sui debiti che aveva la proprietà dell'Inter, che gli doveva impedire di essere iscritto al campionato. Io penso, e mi dispiace dirlo a te perché sei un giornalista di quelli corretti e liberi, che la libertà di stampa qui in Italia veramente è pessima, siamo messi penso peggio che in Russia, sai.
Sentiamo un altro vocale da casa, su questo ovviamente il commento dice già.
Ciao, ciao mitico Zulia, sono Paolo da Ferrara. Ieri casualmente ero in casa, non avevo voglia di far nulla, aveva già giocato la mia Juve, quindi ero già tranquillo. Ho seguito un po' lì Tele Lombardia, Sette Gol, quelle trasmissioni lì assurde, di cui tu, dico io, a parere mio, purtroppo tu ne fai parte, vabbè, ma tu e il tuo lavoro, non voglio entrare in merito a queste cose. Bravo. Hanno tutto ieri, specialmente gli interisti, di lite negli spogliatoi, Tudor contro i giocatori, Casini, eccetera, eccetera. Ma si divertono a mettere in giro queste cose, poi non parliamo poi che ovviamente per loro è calcio scommesse, ovviamente la Juve c'è dentro, eccetera, eccetera, rischia. Cosa ne pensi? Pure. Io dico che questo è TV spazzatura, comunque è un mio pensiero. Spero rimanga Tudor, perché se fa bene è giusto, perché è un vero juventino, e poi vedremo. Ti saluto insieme a Forza Juve.
Anche a te. No, piccolo appunto, guarda, mi dai la palla per tirare un calcio di rigore, l'ennesimo di quest'annata. Il problema delle trasmissioni a cui fai riferimento tu non è degli opinionisti interisti che vanno lì a dire che ci sono i casini alla Juve, che la Juve rischia le sue scommesse. Il problema è degli opinionisti juventini che dovrebbero rispondere. Casualmente io ci sono stato sabato a fare la cronaca della Juve e nessuno si è azzardato a tirar fuori il calcio scommesse. Forse perché c'ero io ospite e avrebbero perso immediatamente la battaglia. Mi dispiace, chi si loda si imbroda, ma questa volta Zuliani si loda. Perché mi sono anche un po' rotto le scatole di vedere colleghi o pseudotali tifosi della Juve che vanno lì a farsi insultare. Se tu non vuoi che gli altri ti insultino o raccontino delle cose sbagliate, devi rispondere e soprattutto essere preparato a rispondere, se no te lo meriti. Apriamo il capitolo della moviola, dai ragazzi, c'è la moviola, c'è tutta Juve, Lecce, imperdibile, ma perché mi volete distrarre? Allora è successa una cosa incredibile, amici. Finisce la partita Juventus-Lecce e Giampaolo si lamenta. Dice che Lecce è stato penalizzato dall'arbitraggio, perché il contatto Vega-Kristovic è calcio di rigore. Poi dopo discutiamo se cartellino giallo è rosso, ma intanto è calcio di rigore, e poi magari pure è rosso. Io non ho neanche avuto bisogno del replay in cronaca, ho detto, ma ragazzi, fermi subito tutti, cioè, si stanno strattonando tutti e due fuori area per prendere posizione, quindi per me non è niente. Poi se vuoi dare un fallo uno, un fallo all'altro, cioè, per me non è niente, ma come niente, tutti e due si strattonano, benché meno rigore perché succede fuori area, quindi ho detto niente. Incredibilmente l'arbitro di DAZN, no? Che in genere non è, diciamo, proprio un tifoso della Juve, tal Marelli, tifoso dell'Inter, dice che non è niente. Lui l'ha detto, e allora lì io mi sono messo il cuore in pace, ho detto vabbè, se pure lui che non è juventino dice che non è niente, a sto giro siamo tranquilli. Vabbè, conferenza stampa, vabbè, i social, allora dico vabbè, dai, proprio dai, fammi subito discutere, entrare in lotta. Dai, moviola della Gazzetta. Apro la moviola della Gazzetta. Vega Kristovic, doppia trattenuta, niente rigore. No, ho detto, no, dai, non è possibile. Alla mezz'ora del primo tempo, proteste del Lecce, che chiede rigore per un contratto tra Vega e Kristovic. Zuffer li fischia fallo in attacco. Trattenuta reciproca e prolungata, iniziata fuori area dal Montenegrino. Cioè la Gazzetta dello Sport che, cioè, quindi se lo scrive lei vuol dire proprio che non è successo niente, dice non solo che non c'è rigore, non solo che è una doppia trattenuta iniziata fuori area, ma che il primo che la inizia è il giocatore del Lecce, quindi semmai è fallo per la Juve. E infatti l'arbitro ha fischiato fallo per la Juve. Addirittura presa da un atto, forse perché sai, ha la quarta foto di Fagioli messa in prima pagina, ha detto vabbè dai, diamogli un contentino, scrive: nel recupero con Seisao sulla sinistra cade dopo un contatto con Gaspar che gli pesta il piede sinistro. L'arbitro non fischia nemmeno il fallo quando ci voleva il giallo. Poi lascia correre anche del fallo al limite di Vega su un dry, come dire, pari e patta. Vabbè, a noi ci mancherebbe un giallo a Lecce, però vabbè, chi se ne frega. Però pure la Movida della Gazzetta dice niente. Allora dico, vabbè, dai, la Cassazione. La Cassazione cos'è? Open bar, è open bar. Dai, dopo la Casa della Preteria, è la nostra trasmissione preferita. Io ieri sera mi sono quasi violentato perché ero stanco, volevo andare a letto. No, dai, dai, resisti, dai che c'è open bar. Sicuramente mi tirano fuori Kristovic, mi dicono che era rigore, mi dicono che c'era il rosso per il giocatore della Juve, mi tireranno fuori i loro regolamenti strani, le interpretazioni di Rocky. Guardo open bar, Juve-Lecce non è trattata. E tu dici, no, perché delle volte fanno vedere i casi da Moviola e li spiegano, ma poi alla fine la conduttrice dice, poi ci sarebbe anche quella partita e l'ha detto all'AIA sentenza, dice sì c'era quell'episodio ma non è rigore. Niente, neanche lì, non esiste. E allora ho detto, vabbè dai, fammi vedere il Corriere dello Sport, dai, Corriere dello Sport, voto 5,5 all'arbitro, AIA, eccoli. Non preciso come nel recente passato, ma è già la seconda diffida che Giovane Zufferli non va molto bene. E che Rocky sta crescendo un po' a pane partite perché è un po' un suo pupillo, par di capire. Alcune scelte lasciano qualche dubbio, su tutte il contrasto Renato Vega-Cristovic. Ho detto, ecco perché si sono arrabbiati. C'è il Corriere dello Sport che sarà più dalla parte del Lecce o dalla parte della Juve, Corriere dello Sport del Lecce. Eccolo qua. È poco o nulla? Come è poco o nulla? Il Corriere dello Sport che è tratto da 5,5 all'arbitro, poverino. È poco o nulla? Beh, ma se è poco o nulla, cioè, se è poco o nullo, cos'è? Niente. Ma c'è il Corriere dello Sport, di fronte a una roba che assolutamente non è niente, per metterci un pochino di leccesità, dice, ma se proprio bisognava, ragazzi, è poco, cioè non c'è niente, non fate casino, però se proprio bisognava fischiare un fallo, puntini, come per dire, fischiato fallo la Juve, se proprio volevi dare un calcio di punizione, dai, dagliela a Lecce alla fine. Insomma, Juve-Lecce è questa partita qua. Poi questa mattina, perché sapete com'è il gioco virale dei social, no? Tu, che ne so, ti capita una foto, a me mi hanno mandato questa foto meravigliosa, che oggi uso, ve lo dico, amici del Lecce, perché è fantastica. Nel settore ospiti ci sono questi tifosi del Lecce allo stadium che banchettano su, direi sui gradoni, ma i gradoni è roba da stadio in affitto. Noi abbiamo lo stadio di proprietà, abbiamo dei bei seggiolini nuovi. Però loro, tra un seggiolino e l'altro, stendono questa roba con pane, prosciutto, mortadella, formaggio, birrettina, e si fanno il picnic come ai bei tempi. No? Allora, e non lo so perché collegata a quella foto lì tu scrolli e mi viene fuori Pianeta Lecce. Allora ho detto cos'è successo? E allora ragazzi, eccoci qua. No, perché voi ci ridete, dite ma che ve frega di Pianeta Lecce, ma Pianeta Lecce, a Lecce dicono Pianeta Lecce, poi quando tu vai a Lecce ti dicono ladro, hai rubato. E allora su Pianeta Lecce in primo piano, un po' come fosse tutto Juve, loro hanno Pianeta Lecce, no? Un Lecce voglioso perde a Torino, ma la Juventus viene graziata dal signor Zufferli. Siamo nel 2025, ma gli arbitri vittime della sudditanza psicologica ci sono ancora. E Zufferli ne è la prova. La sudditanza psicologica, cioè, una roba che non c'è, è meraviglioso. Ma attenzione al colpo di genio. Loro dicono, vabbè, tutto io e c'è Zuliani, noi chi più siamo a tirare fuori? Editoriale di Pianeta Lecce, prima pagina. Ecco cosa farebbe una tifoseria sana in questo momento. Tu dici, oh la miseria, cosa farebbe una tifoseria sana di una squadra che ha perso cioè vogliamo dire che Lecce ha perso meritatamente, che ringraziate Dio che non siete usciti con un 4-0? Lo vogliamo dire o non lo... Dai, diciamolo! Diciamola tutta la verità, diciamolo, no? Cosa dovrebbe fare una tifoseria sana? Se voi foste un tifoso del Lecce stamattina, cosa fareste? A proposito di quelli di voi che dicono ma no, ma noi siamo diversi, ma lascia stare, guarda Pianeta Lecce cosa ti scrive. Cosa dovrebbe fare una tifoseria sana l'indomani della sconfitta contro la Juventus? Attenzione, andiamo a leggere. L'arbitraggio di Zufferli Juventus Lecce è stato surreale. Cioè c'è un episodio che è niente, arbitraggio surreale. Ormai questo è stato appurato dai vari commentatori. Allora, attenzione, ragazzi, è per farvi capire i danni che fanno. Attenzione, se no non sarebbe la rassegna stampa. Attenzione. Che fatica oggi. Oh, vi ho letto tutto. Marelli, la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, Open Bar. Cioè tutto quello che mediaticamente in genere su un episodio di questo tipo andrebbe contro la Juve dicendo che c'era da fischiare qualcosa. Hanno detto tutti che non c'è nulla. Oh, niente. L'arbitraggio di Zufferi sul Reale, appurato dai vari commentatori esterni, come l'opinionista Paolo Zilliani, che si è addirittura soffermato sulla telecronaca, il post partita di DAZN, una cosa mai vista prima, definendo la situazione come tossica. Cioè Zilliani, giornalista in pensione, credo, in Portogallo. Vabbè, giornalista è fare un complimento. Però, vabbè, diciamo, ex giornalista in pensione in Portogallo, che si gode la spiaggia, anti-juventino dichiarato, che ha fatto dei post dove metteva Agnelli vicino a Hitler, perché stiamo parlando di questa persona qui, si permette di dire che la moviola di DAZN è tossica, e questo, secondo Pianeta Lecce, è il segnale che appura come Juve Lecce abbia avuto un arbitraggio surreale, ci sia su distanza psicologica. E cosa dovrebbe fare un tifoso del Lecce? Non ci addentreremo sicuramente in questi argomenti, dicevo, come no, come no, perché abbiamo approfondito l'episodio, perché ci sono altri post, ok, in tutte le salse possibili qui su Pianeta Lecce. Cioè questo episodio vergognoso su Pianeta Lecce, l'hanno, cioè 200 miliardi di articoli su questo episodio clamoroso che ha sfavorito il Lecce. Vorrei, dice l'editorialista, invece porre l'accento su un'altra questione, quella che dovrebbe essere la relazione del tifo giallorosso a quanto accaduto allo stadio. Perché dopo le varie schifezze che sono state compiute nel corso di questo campionato, loro fanno parte dei Fabregas, cioè gli hanno fatto di tutto di più nel campionato. Poi non è successo niente contro la Juve, ma la Juve diventa la cartina di tornasole. Che bello! Passando per riconosciuto errore contro l'Udinese, che c'entriamo noi con l'Udinese? Una sola cosa renderebbe giustizia a tutto questo. Una tifoseria compatta. Non ha senso parlare di calciomercato, di Rosa, di Giampaolo. Non ha senso parlare del Lecce in difficoltà, di tutto quello che potrebbe essere che non è. Adesso il Lecce ha bisogno del dodicesimo uomo. Una sola speranza di salvezza, la tifoseria compatta. Come sarebbe bello che mettessero da parte tutti i leccesi, le opinioni personali, le posizioni più o meno comode, per remare tutti dalla stessa parte, uniti, solidi, compatti, a testuggine, contro tutte queste schifezze. Avete capito cosa fanno a Lecce con i tifosi del Lecce, la stampa di Lecce? La cattivona Juve ha acclarato, arbitraggio surreale, ricompattiamoci, non critichiamo, contro le schifezze. Oh, non sto parlando di Napoli, Roma, Inter o Fiorentina, Lecce. Lecce, la patria del pasticciotto. La mortadella e il formaggio allo stadio. Lecce, Paolo Zilliani, le schifezze. L'arbitraggio surreale di Juve Lecce. Andiamo sulla nostra chat, Chattosi! Quando Zuliani vi dice, vediamo di essere un po' più compatti, di togliere le fette di prosciutto, chi ce l'ha ancora sugli occhi, di vedere in che mondo di calcio viviamo noi della Juve, e essere un po' più compatti. Il pasticciotto compatto. Paolo Zuliani, acclarato, schifezza, vergogna, tossico, moviola tossica, ha detto che non c'è niente, moviola tossica.
Fuori la voce, dai, vocale da casa.
E non c'è niente su cui
mio opinare. Caro Paolione, ora io voglio dire, no, d'accordo che Fagioli ha giocato nella Juve, Morata non mi ricordo quando ha giocato nella Juve, Morata 5-6 anni fa, comunque che chiunque, se vanno indietro, troveranno sempre qualche calciatore che ha giocato nella Juve. Ora, siccome queste cose sono personali, io dico, non li potete vestire con una bella cravatta, giacca? Vabbè, metterebbero pure lo stemma della Juve sulla giacca, questo non ci avevo pensato. Claudio, è così, ciao Mimmo.
Ciao Mimmo, anche a te. Vedi, invece noi non abbiamo la tifoseria compatta che urla la schifezza, la vergogna, anzi, abbiamo una parte di tifoseria che ti scrive ancora, ma noi, ma se abbiamo fatto, se hanno detto, vuol dire che qualcosa, mentre gli altri, e dobbiamo vedere, gli altri sono più forti, siamo noi che abbiamo sbagliato. È certo che abbiamo sbagliato. Noi abbiamo sbagliato in una sola cosa, lo dico come Juve, a non querelare mai certi personaggi, a non mettere in evidenza tutti i torti subiti. Sai cosa avrei fatto io se fossi stato la Juve? Ieri, io, ma mi rendo conto che giustamente voi non lo fate, e il mio applauso vi arriva, e venerdì vi festeggiamo tutti e torniamo a guardare uno scudetto in casa femminile. Io ieri sarei andato in giro con la telecamerina allo stadio Tre Fontane di Roma, avrei ripreso tutto e l'avrei sbattuto all'opinione pubblica. E gli avrei detto, cara federazione, io sono la Juventus, un bel giorno il presidente Agnelli ha detto, sapete che cosa c'è? Il calcio femminile non esiste. Perché in quel momento il calcio femminile non esisteva, ragazzi. Voi non ve lo ricordate, io sì, non esisteva. Vinceva il Brescia gli scudetti, con giocatrici che poi sono venute a vincerli da noi, dove non avevano praticamente neanche le docce al campo d'allenamento. Il campo femminile non esisteva, non ne parlava nessuno. È entrato in campo Agnelli con la Juve vincente, ha fatto la squadra per vincere, ha iniziato a vincere, ha iniziato a far parlare del movimento finché sono diventate professioniste. Grazie alla Juve, perché è la Juve che ha dato là. Poi poche altre società nel tempo hanno fatto anche loro la squadra femminile, ma se non fosse scesa in campo la Juve non l'avrebbe fatto nessuno. Ci ha speso soldi, ci ha speso tempo, ha inculcato un certo tipo di valori che dovevano rimanere tali nel calcio femminile, ha dato il buon esempio e come risultato sono 3 anni che a Roma si becca sputi e insulti alla partita di calcio femminile. Io sarei andato con una bella telecamerina, avrei ripreso tutto e oggi l'avrei messo a pubblico ludibrio per far vedere cosa combina sta gente.
Rassegna stramba.
Niente, niente, lo Juventus Creator Lab non mi vuol fare gli auguri a Ildiz, vabbè, dai, no, a Ildiz, scusate, a Uise, c'è la faccia di Ildiz, lapsus freudiano, attenzione, no, vabbè, glieli facciamo noi, Uise, io non ho mai capito, dopo me lo dice Capito, era Uise o era Uise, com'è che si pronunciava, vabbè, tanto non lo vedremo mai più, e quindi, insomma, saranno affari delle altre tifoserie, non me lo vuole augurare, attenzione, lo dico a Luca in cabina di regia, adesso andiamo a sentire tra poco Di Gregorio, voglio sentire la domanda che gli ha fatto il nostro direttore di Radio Bianconera, Di Gregorio, mi stanno venendo in sequenza, scusatemi ragazzi, mi sto facendo prendere la mano, mi rendo conto, ma mi stanno uscendo in sequenza, che cos'è? Lecce prima, Juve avanti di 2 gol dopo un tempo, ma il finale lascia Lecce con l'amaro in bocca. Bianconeri in vantaggio con Mainz, raddoppio di Ildiz, Baschirotto accorcia le distanze al minuto 87, nel recupero l'arbitro Zufferli nega ai salentini una netta punizione dal limite dell'area. Magari quella punizione Lecce non l'avrebbe capito. Cioè non siamo più a magari quel rigore non l'avrebbe. Magari quella, ma da quando è qua avete fatto i gol, quanti gol avete segnato su calcio di punizione? Ci avete mica capirlo. Però il fallo di Kelly Sundrai era evidente, tecnicamente facile da vedere, soprattutto per un arbitro distante a pochi metri, con visuale libera. Non c'è solo l'ostruzione, infatti, ma anche un contatto tra il piede sinistro del difensore bianconero, la tibia dell'esterno offensivo dei Salentini. Vabbè, però c'era anche un fallaccio su Conceição prima, magari vi buttavano, cioè, perché qualcuno ha scritto ci voleva minimo il giallo, cioè il fallo su Conceição è da rosso da regolamento, Cioè lo step on foot violento è da rosso. A noi c'è successo, Cioè dovevi rimanere, io guarda questa non te la volevo tirare fuori, però visto che siamo a sto livello, cioè dovevi giocare in inferiorità numerica, non sarebbe mai arrivato il fallo a cui fai riferimento tu. Non è colpa dell'arbitro, se lei ci ha perso 2-1 in casa della Juve, ci mancherebbe altro, però calcio è fatto di episodi, talvolta fa la differenza. Al minuto numero 94 è in corso, al minuto numero 94 che anche lì, ma com'è che io quando sono in difficoltà e devo rimontare mi danno 3 minuti di recupero e quando invece sono in vantaggio ne danno sempre di più? Ma come funziona bene la storia dei tempi di recupero? Perché, ma è una curiosità questa, attenzione, non è una polemica, è una curiosità. lo chiedo a Pianeta Lecce e a Lecce Prima, così magari loro che sono attenti, attentissimi a tutti gli episodi, magari mi potrebbero dare una risposta. Senti Luca, andiamo a sentire Di Gregorio, perché Di Gregorio è uno che è tranquillo, calmo, anche questo tono di voce un po' quasi addormentato, e quindi non fa molta notizia, però quando parla non dice delle cose fuori luogo, secondo me. Allora, da Di Gregorio andiamo a prendere la pillola numero 4, la domanda di Antonio Paolino a fine partita. Perché la domanda più importante e interessante per la nostra tifoseria, secondo me, cioè che cos'è cambiato con Tudor?
Antonio Paolino, Radio Bianconera. Due vittorie, un pareggio, una Juve che sembra essersi liberata un po' da alcune scorie, da un po' di preoccupazione, di pressione. Ci puoi raccontare che cosa è scattato nella vostra testa e grazie a che cosa e cosa vi è servito l'allenatore con quello che vi sta trasmettendo? Grazie.
Sicuramente aver subito due sconfitte come quella contro l'Atalanta e contro la Fiorentina è stato comunque duro. È nella testa di ognuno di noi, di tutti i giocatori, ma poi per l'ambiente in generale. Quindi sapevamo che usciti da quelle due partite non si poteva continuare così, dovevamo cambiare, farci un esame di coscienza prima di tutto noi stessi, e quindi credo che quello sia stata una parte tra virgolette importante nelle nostre teste, no? Di dover dare di più. È arrivato il mister Tudor, ci ha chiesto comunque di essere aggressivi, di alzare il livello in settimana, di cercare di lottare, di lavorare sulle preventive, sulle riaggressioni. Quindi questo è quello che secondo me si sta vedendo. Si è visto molto in queste tre settimane, quindi credo che sia un po' questo, e poi sappiamo di avere un obiettivo e dobbiamo dare tutto per forza per raggiungerlo.
Ma come lavorare in settimana, Di Gregorio? Ma come lavorare sulle riaggressioni, sulle preventive, sull'intensità? Ma non era la prerogativa dell'allenatore di prima? Ma scusate un attimo, adesso mi aiuterà Camillo sicuramente. Ma non era una prerogativa non era il manifesto programmatico di Thiago Motta? L'intensità, l'allenamento in settimana, la riaggressione, lavorare sulle preventive, ma non era quello che si faceva con l'allenatore di prima? O ricordo male? Com'è che adesso il nostro portiere ci dice che è arrivato Tudor a fargli fare queste cose? C'è qualcosa che mi sono perso, secondo me. Andiamo a sentire allora Tudor. Sempre la domanda... questa è di Gregorio, pardon. Scusa Luca, ero io sulla pagina sbagliata. Eccoci qua. Andiamo a sentire sempre la domanda di Antonio Paolino, che è la pillola numero 5, a Tudor. Perché sapete che Tudor dice sempre calcoli fateli voi, roba da tifosi. Vediamo se Tudor ha guardato la classifica.
Antonio Paolino, Radio Bianconera. Uno sguardo alla classifica lo ha dato stasera, si può guardare senza fare calcoli?
No.
Fino a domani a mezzogiorno no, che c'è Atalanta...
Ma no, si distrae solo, vedremo l'ultima giornata.
Basta, non li vuole fare i calcoli Tudor non li vuole fare, ma per fortuna di Igor ci siamo noi, sia strana, glieli facciamo noi i calcoli Igor, attenzione, perché adesso abbiamo più due sul Bologna. Che tremare il mondo fa, come gioca bene il Bologna, mentre sta Juve naccia, è sotto di due punti alla Juve, la Lazio a tre. Il prossimo turno l'Atalanta gioca col Milan, che è messo un po' con le pezze al fondo della sua classifica, perché sta cercando di tirar su, capito, di respirare, dire almeno la Conference League. E quindi sai, qualche motivazione c'è. L'Atalanta di Gasperini sì, ha vinto 2-0 col Bologna, però la partita prima non ha convinto, sembrano quasi, non dico che stiano mollando rispetto a prima, però insomma l'allenatore non sarà più lui, un qualche falla ce l'hanno, quindi magari un pareggiotto ci può scappare. Attenzione, se noi vinciamo a Parma, caro mio Tudor, becchiamo il terzo posto, neanche il quarto. E il Bologna contemporaneamente non ha una partita proprio facilissima, il Bologna in contemporanea, neanche questo turno, e quindi magari qualche altro punticino, se non tutti, potrebbe incredibilmente lasciarlo per strada. Ecco che allora magari vincendo potresti allungare a più 4, quindi con una partita in mezzo, e a quel punto lì, nel prossimo turno di campionato, noi giochiamo Juve-Monza dopo il Parma. e allora le altre non le voglio neanche guardare, giochi in casa col Monza, vinci la tua partita, ci presentiamo allo scontretto col Bologna con più 4. Che proprio proprio ti dovesse andare male, la perdi, rimani comunque a più 1. La Lazio nel frattempo avrà fatto le sue partite, ma non sarà a distanza di una partita da noi di più, ci sarà Lazio-Juve. E poi nelle ultime giornate, diciamo che il calendario ti pone delle partite che possiamo portare a casa senza dei grandi traumi durante il corso del match, a meno che, naturalmente, come scrive pianetalecce.it o .com, non mi ricordo, a meno che non ci sia un arbitraggio vergognoso sull'erare acclarato da quello che è il giudizio di tale Paolo Zigliani. Allora, allora lì, se vogliamo rubare il quarto posto, lo diciamo prima, diciamo alle altre squadre, Juve, Ferrero, se dobbiamo rubare il quarto posto, fai una bella lettera di scuse anticipata a tutti quanti, dite, oh scusate, guardate, facciamo così, siccome Zigliani mi ha scritto che rubo, noi vorremmo rubare questo quarto posto, però non vi offendete, abbiamo bisogno, sono state a fare un'altra scommessopoli, penalizzopoli, plus valenzopoli, farsopoli, non fate niente, tutto, ve lo diciamo prima, vi chiediamo scusa, almeno per quest'anno già abbiamo regalato al Milan 150 milioni quando si sono artatamente appropriati di una Champions che era nostra, questa volta se ci lasciate almeno i nostri soldi è quello che è nostro, così con tranquillità. Sentiamo Tudor che parla di come si lavora mentalmente su chi gioca e su chi non gioca, che è la pillola numero 2 di Igor Tudor, caro il mio Luca.
No, quello abbiamo parlato prima nella conferenza pre-gara, ho spiegato tutto da quel punto di vista, che mi dispiace non far giocare tanti, però è un lavoro di fare scelte, un lavoro, la cosa, una delle cose più importanti è fare le scelte, ecco. Poi tocca a tutti di farsi vedere, di mettere in difficoltà, di far giocare loro, ecco. Oggi i cambi non mi sono piaciuti, ecco, con 5 cambi ho già ribadito tante volte, il calcio non è uguale di prima, c'è mezza squadra che entra, da 10 giocatori entrano 5, si cambia tutto, ti cambia la vita. Allora i giocatori veramente devono pensare, è un mio lavoro che sto insegnando a loro, di cambiare il modo di pensare, titolare o non titolare, è cambiato, si può fare differenza quando si entra, perché sono tanti. Allora oggi, come li ho già detto dentro, non mi sono piaciuti i cambi come sono entrati, però è una scuola, ho detto è una scuola, bisogna crescere in fretta, perché così è. Scuse possono avere tutti, nel senso, no, io sono stato anch'io giocatore, così, no? Cioè, se è normale, sono, però alla fine c'è la squadra sopra di tutti, ecco, cioè, sempre così.
È una scuola la Juve, un po' come Ettore Scola. Allora, caro mio Camillo De Michelis, ciao.
Ciao Claudio, buongiorno.
L'ha detto 3 volte che non gli sono piaciuti i cambi, Tudor.
Sì, era abbastanza arrabbiato con i cambi. Diciamo che in questo momento qua lui si aspetta il massimo da tutti, perché le chiacchiere stanno a zero, perché hanno sbagliato già talmente tanto, hanno già avuto dei comportamenti, secondo me, non da squadra matura, che entrare in campo in ciabatte, per citare, no, un ex di Juve Lecce come Mirko Vucinic, non è proprio il momento, non è cosa, Claudio. E Tudor, hai visto, non è che gliel'hanno chiesto, è stato lui a parlare sui cambi, è lui che ha anticipato un'eventuale domanda, perché tutti noi avevamo visto male i cambi, no? Però lui ha voluto subito anticipare la cosa dicendo: non mi sono piaciuti, nessuno gli aveva chiesto.
Tra l'altro aggiungendo che gliel'ha detto a fine partita negli spogliatoi, da cui nei salotti TV milanese è diventato che c'è guerra negli spogliatoi, fustigate.
Vabbè, questo no, però insomma, sai Claudio, una cosa che ho capito e su cui ho lavorato, no? Ti ricordi quando dissi di Kalulu in panchina per la sfida contro il Genoa? Lui ha un rapporto molto schietto, cioè Kalulu era venuto a conoscenza, no, della panchina contro il Genoa un giorno e mezzo prima, quindi onestamente in quel caso Tudor era stato molto molto schietto e credo l'abbia fatto, anzi l'ha confermato, l'ha fatto anche subito dopo gli spogliatoi.
Esatto. Ma voglio dire, ma nei termini, nei modi corretti, ma ben venga un allenatore che prima i calciatori dice delle cose e poi le viene a dire in conferenza stampa, così evita che escano fuori delle robe raccontate diversamente da quello che sono, no?
Hai ragionissima, io però ti posso raccontare che questo non è proprio un gruppo che sa accettare così tanto le critiche.
Me lo immagino, le avvisaglie
ho scoperto un paio di cose da chi si è offeso perché gli è stata tolta la fascia da capitano, a chi si è offeso dopo Juvempoli perché Motta ha alzato i toni. Ecco, non è proprio un gruppo che da quel punto di vista è proprio maturo, è responsabile.
Lo so,
no?
Però vedi che con Tudor non si offendono, eh? Locatelli dice qua l'importante è vincere, ci divertiamo se vinciamo, Yildiz dice sono contento e felice di dove gioco adesso, Nico Gonzalez pure, eh? Persino Veiga, che a te non piace, è un capopopolo, Renato.
No, a me Veiga piace, però credo che contro il Lecce sia stato il peggiore in campo. E
sai,
diciamo
che avrei detto McKennie invece?
Però McKennie diciamo che ha giocato su un problemino, quindi
sono loro che tirano fuori le scuse, adesso le tira fuori tu, no, adesso viene fuori che ha giocato su un problemino, non doveva giocare,
ha fatto gli esami, tutto a posto, tutto sereno, però lui da quel punto di vista, però comunque per me Veiga ha rischiato tantissimo su quel contatto con Krstović. Ha vinto vero 13 duelli su 16, quindi comunque bene, però il gol nasce da un suo errore, una sua punizione.
Però potevamo prendere anche un gol, per esempio, dal pallone perso da Thuram, oppure è successo che ha perso un pallone Nico Gonzalez.
Sì, però ecco Claudio, per me su quell'episodio con Krstović lui rischia tantissimo, tantissimo. E ti dirò di più, in questo caso credo che lui sia stato abbastanza più graziato che altro, ma è comunque un percorso di crescita, cioè non è che vuol dire che una partita sbagliata non è un giocatore buono, è un giocatore buono.
Va bene, Camillo De Michelis, due punti, aperte virgolette, Veiga flop, adesso faccio io il titolo, lo mando subito in giro. Allora, senti Camillo, a parte gli scherzi, parliamo di cose serie, ma perché lo Juventus Creator Lab, siamo alle 10.50, non mi fa gli auguri a Oisen che fa il compleanno?
Gli farà?
No?
Sì, gli farà senza problemi, tra l'altro visto
Vabbè,
che
adesso
aperto,
ve l'ho detto, no? Io in diretta, secondo me magari glieli farà.
Magari sì, però onestamente credo che lui sia l'unico vero rimpianto della stagione della Juventus, ma anche degli ultimi due anni, ti dirò. Gli ultimi due anni della Juventus, tra cessioni e robe varie, credo che lui sia stato l'unico rimpianto. Quest'estate farà male vederlo andare via in un club di alto livello a 50 milioni e quando ci sarà l'ufficialità di Kelly, che tra l'altro ha giocato una buona partita per quanto mi riguarda, farà ancora più male perché insomma aver venduto un prospetto così importante a una cifra così bassa e aver preso Kelly, che tra l'altro ripeto sta facendo buone partite, e l'unico problema di Kelly è la valutazione, perché quella valutazione che ti fa giudicare Kelly in maniera secondo me errata è l'unico vero rimpianto degli ultimi due anni. Poi degli affari sono andati bene, degli affari sono andati male, però Hausen potevi gestire in maniera meno permalosa, ecco.
Perché Hausen? Io ho detto Oisen, tu me l'hai già trasformato in Hausen.
Si chiama, il padre dice Hausen. Poi non
vabbè, ma il padre può dire quello che vuole, quello che conta come lo chiamiamo noi, scusa.
Ok, va bene. Oggi, oggi sei super partes.
No, la prima volta che sono d'accordo con Camillo, Veiga è impresentabile, sei riuscito a riunirmi anche quelli che ce l'hanno un po' con te. Senti una cosa Camillo, ma
ecco com'è
che Di Gregorio ma è una curiosità seria che ti pongo, sì. Ma com'è che Di Gregorio mi viene a parlare in conferenza e mi dice che adesso con Tudor facciamo le riaggressioni, lavoriamo sulle preventive, sull'intensità in allenamento, ma non era il manifesto programmatico di Motta questo?
Ma lo erano fino all'infortunio di Bremer, poi la Juve è cambiata. La riaggressione, così a memoria, vado a memoria, adesso non magari mi sbaglio, ma la riaggressione poi io l'ho rivista solo esclusivamente col Cagliari, che è una squadra che quando decide, che a volte decide che con le big non si presenta. e non è una frase detta a caso in questa situazione qua, però onestamente ha perso Bremer, la Juve ha cambiato molto della sua fase difensiva, si è ritrovata anche senza fase difensiva, e invece io ne avevamo parlato probabilmente in un editoriale di Tutto Juve, io e te, sì. Ecco, ti dico che confermo che Tudor penso negli ultimi 20 anni sia l'allenatore più offensivo visto la Juventus.
Questo devo dirti fa il paio con la descrizione errata quest'estate di Thiago Motta, cioè anche Tudor secondo me l'hanno presentato in maniera sbagliata, quindi la gente si è fatto un certo tipo di opinione, in realtà è molto più vicino a quel pensiero lì secondo me rispetto a quanto cioè, tanto per capirci, visto che poi parliamo molto di Conte, secondo me Conte con Tudor, al di là della grinta, del carattere, della juventinità, ma c'entra poco o niente, ma è una mia personale opinione.
In questo momento io credo che sia un'evoluzione del primo Tudor, del primo 3-5-2 di Tudor, di Conte, scusa. Ma ad oggi, se devo dire un allenatore che assomiglia a Tudor simile ad un allenatore, è Gasperini. Cioè i triangoli, sì, che ha fatto, che è stata una bella una delle belle soluzioni del primo tempo, quelli tra Comeines, Nico Gonzalez e Kalulu, no? che molte, sì, volte prendevano alle spalle il difensore del Lecce. Ecco, quella è una giocata in stile Atalanta, no? L'Atalanta usa sempre un giocatore tra le linee per provare a liberare spazio per avere un uomo in superiorità numerica in attacco, e la Juventus l'ha fatto benissimo l'altro giorno, quindi da questo punto di vista è una cosa che accomuna Juve e Atalanta, e in questo momento ti dirò Tudor sta facendo veramente bene tutto, tanto da non far più parlare la dirigenza. Ecco, da quando è arrivato Tudor sta veramente facendo bene le cose, che la dirigenza non ha più messo mai bocca e faccia, soprattutto.
È vero, fino a fargli fare l'intervista dell'intervallo, dove giustamente stizzito chiede scusa all'intervistatore e gli dice cosa dobbiamo fare? Ti chiedo scusa, come dire, non mi rompere le palle che siamo all'intervallo tra il primo e il secondo. Ah, notizione, Camillo, fermo.
Ecco.
Sei pronto?
Prontissimo.
Attenzione, edizione online della Gazzetta dello Sport, mi compare in questo momento, quindi sai quando arrivano gli alert vuol dire che succede qualcosa.
Sì.
Primo piano, calcio scommesse. I Rolex me li trovava Morata, le tattiche di Fagioli per ottenere prestiti dai compagni, una bella foto di Fagioli che abbraccia Morata con la maglia della Juve con cui non ci gioca da 4 anni. Oh, questa è una notizia nuova.
Ti dirò questa cosa, io penso che l'affare Fagioli-Fiorentina sia stato il miglior affare dell'era Giuntoli.
E mica troppo, perché lo fanno vedere con la maglia della Juve in continuazione nonostante giochi con la Fiorentina.
Assolutamente, però visto tutto quello che sta venendo fuori è assolutamente meglio così per la Juve, non aver più legami con Nicolò.
No,
con tutto,
ho capito
bene,
cosa vuoi dire tu, però io ne ho fatta una questione anche molto più alta, cioè se volevamo ridistruggere un ragazzo che ha avuto dei problemi ci stiamo riuscendo,
ho capito,
perché quelle,
Claudio,
sono cose che ha già fatto, per cui ha pagato,
Sì, l'ho capito, e ci sono anche tante altre situazioni in cui si sta giocando e buttando questo caso, che è molto poco sportivo rispetto agli altri che invece sono sportivi, e ci dovrebbero essere delle penalizzazioni. In questo non ho nessun tipo di dubbio, però ci sono delle difficoltà e degli atteggiamenti che a un certo punto poi sono venuti fuori e sono difficili da accettare più volte, quindi ti dico che a un certo punto credo che si debba andare ognuno per la sua strada, ed è per questo che ti dico aver venduto Fagioli ad oggi non può non essere un affare per la Juventus, perché ci sono troppe situazioni complicate da gestire e che ti distraggono dal campo, quindi in questo momento a noi non deve interessare, e onestamente però ci sono delle cose che comunque stanno venendo fuori, che coinvolgono poco la sfera calcistica, per nascondere altre inchieste che invece sono più gravi e che hanno,
sì, perché,
un valore
bravo, perché le altre inchieste più gravi, oltre a prevedere delle squalifiche di giocatori della squadra che è in testa alla classifica, è inutile che stiamo qua a farci tanti giri intorno, sono anche delle inchieste che penalmente Cioè, qui c'è della gente in carcere, draghetisti che hanno ammazzato della gente, che stanno raccontando cose. Hanno raccontato anche cose tipo: sono stato salvato da Marotta, e Marotta il giorno dopo è andato a farsi intervistare, ha detto non è vero, prima pagina che è stato fuori, punto, siccome ha detto che non è vero non se ne parla più. Qua invece leggo, siccome sono quattro giorni che mi sbattono giocatori della Juve in prima pagina per le scommesse di Fagioli, degli altri frega niente evidentemente, che dice dal punto di vista penale, secondo te dal punto di vista penale cosa potrebbero rischiare sti ragazzi? Penale?
Ah, niente.
Scommesso su siti legali.
No, sui siti illegali niente.
Sui siti illegali, se hanno scommesso su siti illegali, dal punto di vista penale possono rischiare un'ammenda tra i 250 e i 500 euro.
No, ma infatti, sì, ma soprattutto è una cosa che l'altro giorno io mi sono arrabbiato, perché qualcuno poi è impazzito e ha detto: nella Juve di Boniperti subito tutti via, calci nel sedere, no? Io mi sono arrabbiato perché ho detto: intanto aspettate, no, di capire il coinvolgimento reale, perché adesso stanno uscendo frasi decontestualizzate su cui non si capisce assolutamente nulla. Ma a prescindere da questo, se qualsiasi giocatore della Juventus ha giocato a poker anche su piattaforme illegali, ma non ha scommesso sul bene o sulla Juventus, per quanto mi riguarda mi interessa meno di zero.
Esatto, perché come dice Causio, allora giocavano a scopone scientifico, ma i Causio di oggi giocano online a ste robe qua come tutti i ragazzi del mondo. Poi, se vogliamo moralmente distruggerli, facciamolo, ma per me, se lui si sputtana i soldi che guadagna col calcio, sono affaracci suoi. Se mi scommette su una partita venduta, è un altro mondo che però non fa parte di questa inchiesta. E invece al bar arriva che ci sono giocatori della Juve che scommettono sulle partite.
Esatto, questa è la situazione, cioè va trattata con delicatezza. Poi esatto.
Senti, ho soltanto 30 secondi, poi tanto tu hai un'ora oggi dalle 16 alle 17 per ricordare con te che venerdì siamo tutti a Biella per il probabile scudetto delle ragazze, vero?
Sì, siamo a Biella per questa cavalcata finale, siamo neanche all'ultimo chilometro, siamo proprio agli ultimi 10 metri, e ieri hanno fatto un'impresa clamorosa con delle difficoltà di formazione, si sono ripresi i 3 punti tolti dall'arbitro contro l'Inter, e adesso manca veramente l'ultimo tassello da cercare, no, di prenderselo in casa, per poi Claudio a fare una cosa bellissima che si chiama festa allo stadium, magari già con la possibilità di fare un bel giro di campo e stare tutti insieme. Ecco,
bravo, sarebbe veramente bellissimo. Ma io quasi organizzerei anche una festa allo stadio Tre Fontane, così. Cosa dici? Andiamo direttamente allo stadio della Roma e diciamo: dai, anche se lo vinciamo noi, veniamo a festeggiare qua, così siete contenti.
Tu probabilmente il numero di Spugna ce l'hai, magari lo inviti tu.
Io ce l'ho.
Puoi invitarlo tu, ecco.
Lo invito io, non ti preoccupare. Grazie Camillo, dalle 16 alle 17 il Club degli Inviati oggi pomeriggio su Radio Bianconera. Dopo.
Ciao Claudio, a dopo.
Ciao, grazie. Non voglio togliere ulteriore tempo a Giulia Borletto, quindi ragazzi, adesso una bella pausa, un bel cafferino, me lo faccio anch'io, arriva RBN Caffè con Giulia Borletto, domani.
Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.